E buon pomeriggio a tutti, cari amici di Talk Mixer. Siamo ritornati con un nuovo splendido episodio, questa volta in compagnia di un ospite davvero speciale. Ci risiamo, siamo qui io, Eric, Michele, il mio compagno d'avventure.
Buon pomeriggio a tutti, ragazzi.
Salutiamo anche da dietro le quinte chi ci sta, chi si occupa della regia ufficiale del programma, il Talk Mixer. Quindi quest'oggi con una splendida novità abbiamo un nuovo membro dello staff che andremo a presentare anche con delle foto successivamente, ma intanto ringraziamo subito Niccolò Perini per le riprese.
Alla regia Niccolò Perini
in compagnia della sua assistente
Maria Emilia.
Ok, benissimo. Quindi il nostro ospite, il nostro carissimo zio Bob, Roberto Taddei, in arte zio Bob.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato qui. È un onore e anche darvi una mano con l'inizio di questa nuova iniziativa che veramente vi supporto e vi ascolterò da qui in avanti. Ho seguito la vostra prima puntata ed eccomi qua, pronto alle vostre domande,
all'interrogatorio. Oggi abbiamo Eric in versione Hunter Stockton, interpretato Johnny Depp in Paura e Delirio Las Vegas.
Con l'occhialetto rosa. E niente, che dire.
Me l'ero pensata più... radio out, però vabbè,
fa così. Oggi è una puntata da occhiali da sole.
No, io li leggo perché li tolgo perché altrimenti non riesco a leggere poi i nostri dati ANSA. Allora, andiamo subito ad analizzare quale sarà il tema principale di questa nuova puntata.
Si è leggermente capito, Rob.
No? No. Di che parleremo oggi?
Oggi parleremo di cannabis. Un tema
tasto dolente, diciamo, soprattutto per gli ultimi anni. Al governo non è semplice comunque. Allora,
qual è il tuo rapporto con la cannabis?
Bene, io sono un ragazzo che vive di esperienze e ho incontrato ovviamente questa, da mio punto di vista, questa fantastica pianta tanti anni fa, scoprendone sia i punti critici, ossia le varie problematiche a cui può portare, ma sia effettivamente i punti di forza, che ne ha veramente tanti, più di quanto possiamo e potete immaginare, perché veramente è una pianta dai mille usi. Purtroppo in Italia ancora siamo un po', diciamo, indietro. È come l'equiperei, tipo la scoperta del fuoco, vi ricordate, no?
Sì.
Inizialmente avevano paura di questo fuoco, oddio. Stessa cosa è la marijuana in Italia. Purtroppo abbiamo paura di questa pianta, non sappiamo
come gestirla.
Assolutamente zero, per cui la banniamo, perché è più semplice così.
È più semplice così.
Rispetto all'Olanda siamo indietro di 50 anni. No?
Assolutamente.
E non solo l'Olanda, poi andremo anche ad analizzare... insomma tutti gli altri paesi.
Diciamo che ne sta veramente trovando un beneficio grande è stata chi l'ha resa illegale tempo fa, che appunto
sì, 50 anni fa l'Olanda.
No, gli Stati Uniti americani
ancora prima
con appunto la storia tra gli US e il Messico, no? La marijuana appunto deriva dai paesi del Sud America e la ritenevano come la pianta del messicano, sia dello straniero, dell'immigrato, per cui fu bandita e nella cultura messicana invece era molto improntata, tanto che non ne potevano fare a meno, allora incominciò il contrabbando, per cui venne resa illegale più che altro per le sue potenzialità, perché nello stesso periodo storico venne riscontrato appunto che l'utilizzo della cannabis in vari campi, come appunto nell'automobilismo, se vogliamo prendere un esempio, andava appunto a intercorrere con altri progetti economici grandi dell'America, come appunto il petrolio, il nylon e le plastiche, che la canapa appunto avrebbe completamente...
Quasi come se ci fosse stato un conflitto di interesse. No?
Immaginati una sola cosa che può fare di tutto, quindi anche rompere le scatole a cause farmaceutiche, perché effettivamente... può essere usato
a scopo farmaceutico.
Un secondo, perché sì, abbiamo dei problemi audio, ci dicono. Voi sentite in cuffia?
No.
Ok.
Io no.
Io non sento la mia voce in cuffia e nemmeno le vostre.
Manco io. Okay. Però...
è il bello della diretta.
Però il bello della diretta è proprio questo.
Mi sento live meglio.
Pensa se succedesse una cosa simile a Sanremo.
Con ecco, ora, ora io risento.
Sì. Allora era sbagliato semplicemente l'attacco.
Yeah. Io no.
Ora? No, io... Tu?
Io adesso. Io sento sempre.
Io adesso sento. No, quello anche perché è mio.
Yeah. Il capro espiatorio ovviamente lo elenchiamo, l'abbiamo citato inizio puntata.
Andiamo a cambiare cuffia.
Niccolò.
Tu senti ora?
Questo era no, perché è staccato. Okay,
chiaro.
È staccato.
Chiaro. Ora senti?
Adesso sento.
Sì, ok, anch'io.
È un complotto. Perfetto. Di qualche partito politico che
ci hanno complottato.
Invece siamo qui.
Siamo qui. Senti quanto è meglio quella voce dentro, più calda.
Sì. Volevano censurarci, ma siamo ancora vivi. Siamo
volevano boicottarci.
Superstiti della radio, sopravvissuti.
Ma noi siamo ancora qua, ragazzi.
Duri a morire.
Bene.
Allora, se ci confermate anche da casa, perché io ho avuto dei feedback da casa, sentite ora, chiaro? L'audio
ci siamo, come prima.
Vediamo la mia assistente da casa cosa ci dice.
Abbiamo un super staff che risolverà tutti i problemi, un po' come la cannabis.
Via il telefono.
Che tipo di problemi può risolvere la cannabis? È usata a scopo farmaceutico, ti parlo da completo inesperto.
Allora, prima di tutto, vabbè, partiamo da non sono un
presupposto.
Non sono un
medico.
Ok,
che è un presupposto?
Oh. Non sono un medico, comunque sia so che viene usata per curare varie patologie importanti come appunto il Parkinson e il morbo di Crohn, ma a livello proprio incisivo, e poi effettivamente è un antinfiammatorio, è immunomodulante, broncodilatatore, e aiuta a equilibrare i trigliceridi, è pieno di omega 3 e omega 6, bah, chi più ne ha e più ne metta. E effettivamente poi quello che si fa per uso comune è un rilassante, quindi anche un anestetico, quindi fondamentalmente per
allevio il dolore,
dolori muscolari, traumi, qualsiasi cosa può aiutare. E, nel mondo dell'anoressia viene usato per incitare appunto,
incentivare magari a
mangiare,
a cibarsi,
esatto,
ad un'alimentazione corretta,
esatto. Invece nello sport è, come dicevo, è un broncodilatatore, quindi ci sono tantissimi atleti che fanno uso di cannabis pre o post gara per appunto aumentare un pochino l'ossigenazione del sangue
in caso di sconfitta, per non pensare,
per non piazzare troppo a male, giustamente, almeno mai fumare cannabis.
Esatto.
Ma non siamo qui per incentivare il consumo di cannabis,
assolutamente. Se vi capita di avere un'esperienza negativa, una grande delusione a livello amoroso, una sconfitta a livello sportivo, però
invece
viare quel tipo di dolore non
invece
fisico.
No, perché essendo uno psicotico attivo, a seconda di quello
certo.
Che senti, quindi se sei felice può aumentare il tuo stato d'animo, invece se sei un attimo buttato giù può. Nel mio caso non mi ha mai portato a nessuna depressione, anzi è stato un aiuto in più per uscire da magari momenti di vita che come tutti quanti possiamo avere, tempi bui, e diciamo okay. L'ho sempre trovato abbastanza giovamento.
Sì, allora intanto capiamo se adesso da casa ci sentono. Ragazzi, confermate com'è l'audio ora? Dateci dei feedback, solo così possiamo capire se potremmo veramente lasciarvi dei messaggi. Se no andiamo a fare l'aperitivo con zio Bob.
Bella, già siamo pronti.
Il gergo comune, quello che dicevi prima, gergo comune, gergo giovanile, sì, è la famosa presa a mano.
Ok, ok. Diciamo. Quindi diciamo che fino adesso non si è sentito nulla.
Nulla. Più,
no, un po' a scatti, quindi ricominciamo
lo
dicendo...
Lo sentirete su YouTube, se no.
Sì, sicuramente. Però rifacciamo una breve intro per i ragazzi a casa, quindi bentornati per la seconda volta alla
qua.
Seconda puntata ufficiale di Talk Mixer.
Sentiamo il nostro ospite speciale, Roberto Taddei, zio Bob.
Grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci
quanti.
Qua.
Lieto di stare qui.
Perfetto.
Tra di voi è pronto per le vostre domande.
Quindi dicevamo, il tema principale di oggi è il tema cannabis, un tema molto ampio che andremo sicuramente ad analizzare. Quello che più mi preme intanto è, allora, io ti voglio un attimo spezzare in due, nel senso, tu sei Roberto Taddei,
yeah,
e sei zio Bob. Ok, non è proprio un dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché comunque sei la stessa persona, ma capiamo un secondo, chi è Roberto Taddei, da dove nasce, qual è la tua interessantissima storia che io tra l'altro conosco perché me l'hai raccontata un po' di tempo fa e sono rimasto talmente affascinato che appunto ho proposto a Michele di portarti come ospite per insomma farcela sentire, farla sentire anche agli amici a casa.
Onorato anche di questa introduzione, perché appunto non me l'aspettavo, pensavo appunto di parlare di tutt'altro, però se proprio volete parlare della mia vita non c'è niente.
Se sei d'accordo, se no parliamo.
Assolutamente, assolutamente, siamo qui, non abbiamo nessuna restrizione.
Ok.
Niente, nasco a Roma, quindi nella nostra bellissima
capitale. Non si direbbe dall'accento.
Se volete posso ancora parlare più,
più romano,
più romano possibile, un po' da Boro, come volete. No, comunque sia, sono nato a Roma. E ho studiato, ho fatto il mio arco delle superiori.
Sì.
Finito ciò, ho sentito lì irrefrenabile
desiderio
di evadere. Ma evadere. Evadere proprio, che purtroppo all'epoca ero giovane, no, euforico. Partì senza neanche dire niente a nessuno, neanche ai miei genitori. Quindi tu immaginati. Dall'oggi a domani, tuo figlio.
Parliamo del 2000.
Parliamo del 2009. Attesi nella bacheca della scuola i risultati della maturità. Dopodiché, preso a male, via! Ho avuto questa scintilla di andare al primo banco davanti, prelevare tutto quello che c'avevo e partire.
E
Dubai, non lo so.
All'avventura.
Non lo sai. Non lo so, perché non è che c'avevi un piano ben preciso. Era basta, devo staccare, devo andare via.
Sì.
Fortunatamente avevo avuto amici che negli anni precedenti erano anche loro partiti in varie esperienze in giro per l'Europa e ho detto, come tutti all'epoca, la prima esperienza, perché no, andiamo a Londra, no? Come tutti quanti
London,
andiamo a Londra,
London Calling.
Quindi mi ritrovo con questo biglietto e partiamo per Londra.
Bene.
Arrivato a Londra, tutto nuovo, ma proprio non nuovo, proprio un altro mondo, un altro modo di pensare, di vivere, cose che tu hai visto solo nei film e cose impossibili per te, perché pensare che tu a 18-19 anni ti puoi trovare un lavoro, aprire un conto in banca a 19 anni, dici io vado in banca a parlare di soldi, ma io che ne so, che manco fino a ieri prendevo la paghetta, no? Oh, vabbè. Quindi ti ritrovi a parlare in inglese con questo qua della banca, dei tuoi soldi, e tu stai là e dici, ma che sarà?
Chi me l'ha fatto
leggi
fare?
Leggi questi 40 pagine di attesi in inglese, facendo finta di capirci qualcosa, ma perché tuo padre ti ha detto, oh, leggi sempre.
Leggi,
ma come faccio a leggere 50 pagine in inglese che mi parla di... Boh, sì, tu stai là, certo. Vabbè. Quindi sei catapultato in questa realtà dove appunto trovi lavoro, ti apri il conto in banca, trovi la tua casetta, trovi i tuoi spazi e cominci effettivamente a essere autonomo, che per me era la cosa principale e l'insegnamento più grande, e ringrazio i miei genitori che mi hanno dato,
certo.
Appunto, secondo me il compito di un genitore è quello di rendere un figlio autonomo il primo
autosufficiente posto. Completamente d'accordo,
sì. Poi questo sei il miglior genitore.
Difatti apro una parentesi, perché ti stai collegando benissimo a degli argomenti che abbiamo comunque preso nelle puntate precedenti, quindi appunto il lavoro di un genitore su un ragazzo, no? Indirizzarlo, quindi quanto influisce, insomma una serie di cose.
Guarda,
mi fa piacere che anche tu insomma sia d'accordo con le nostre ideologie.
Io tutto quello che ho fatto lo devo principalmente all'insegnamento dei miei genitori, appunto nel farmi entrare nel mondo adulto magari anche troppo velocemente, tra virgolette. Ho una sorella di 5 anni più grande, quindi per me avere un punto di riferimento più grande di te e vedere che lei faceva delle cose
ti ha invogliato
a diventare
grande
il prima possibile, quindi anche i tuoi genitori lo vedevano, e ti davano responsabilità, li chiedi casa, la patente, i viaggi, fai,
certo.
Ero diciamo lasciato libero e per fortuna non mi sono trovato a imbattere in strade sbagliate.
E questo sta anche, nella nostra intelligenza. Apro una parentesi, nei ringraziamenti della mia tesi in triennale io scrissi: ringrazio il silenzio di mio padre che ha colmato le parole di mia madre. No, credo che ci sia stato un bilanciamento da parte, certo, dei nostri cari, che poi fa sì che ci sia un equilibrio, e poi sta a noi però interpretare quella che è la realtà dei fatti e poi comportarsi, sì, adeguatamente.
L'importante è apprezzare appunto,
esatto, capire anche il perché di determinati comportamenti.
Caspiterina. E ripeto, questa è stata la cosa fondamentale. Poi La seconda fortuna è stata appunto di, all'epoca, e non me ne rendevo conto, di poter partire con la libertà e la leggerezza di sapere che a casa era tutto ok. Quindi che tua nonna l'avresti ritrovata, okay, tua mamma e tuo papà stanno tutti bene, tua
sorella, gli affetti stanno bene.
Le cose principali, sì, le cose, diciamo, principali. Perché effettivamente, ripensandoci adesso, che mia nonna ha 85 anni e non so che cosa succederà domani, partire e andare dall'altra parte del mondo, che effettivamente sta in Australia, ti chiamano che tua nonna sta male, tu e prima di 2-3 giorni
non arriverai
come
mai.
Faccio? Ok, neanche a dirgli addio, e ti senti un po' impossibilitato, diciamo, e magari avresti evitato di volà inutilmente 3 giorni per rivedere tua nonna, e quindi ogni volta che partivi sentivi questa, oddio, potrebbe essere l'ultima volta che vedo.
Ansie normali, no?
Poi, assolutamente, però prima eri giovane e non ci pensavo. Adesso, esatto, ti devo dire, sono stato fortunato di quello che ho lasciato, ritrovato. Fortunatamente è stato tutto
il senno di poi, dici.
E poi effettivamente è stata dall'altra parte del mondo. Se tu sai che a casa la situazione o economica o
è bilanciata, comunque,
esatto, stai tranquillo, certo, riesci a fare del tuo. Se c'hai altri problemi nella testa, ovviamente, come vedi che le cose che non vanno all'estero, provi a rientrare.
Certo. Una mano in famiglia. Non c'era nemmeno la pluralità di mezzi di comunicazione che ti potevano permettere,
no,
di stare H24 in contatto.
Ed è stata una fortuna da una parte, perché
parliamo di 20 anni fa, comunque, 2009.
Sì, parecchio. E all'inizio, sì, quando, 2009, sono, 11 anni. Quando sono...
20 no, però.
Iniziamo nei primi smartphone, ok? Però sì, io ancora... Londra ancora ovviamente girato.
Io nel 2009 c'avevo, ereditato da mio fratello maggiore, un Nokia Express Music. All'inizio avevo... mi è stato regalato per la comunione 8
pubblicità.
Anni
vabbè, ma... marchetta di Nokia
Nokia no. Non ci ha pagato, vabbè, comunque avevo questo Nokia Express Music con i tasti. Mio fratello più grande aveva il primo touch, sempre Express Music col pennino, una figata pazzesca. Quando lui ha deciso di cambiare telefono, ma dato quello, per me era un'astronave. Poi a 9 anni, ancora sei un bambino, quindi tutti i giochini, le,
certo,
cose,
certo. Allora, ecco, sono partito dal 2009, prima del 2014 lo smartphone ancora non l'avevo visto.
Erano, sì, i primi,
cioè, erano proprio
il primo smartphone touch, l'iPhone.
Sì, il primo vero e proprio
iPhone,
l'iPhone. Il primo iPhone. Sono limitrofe intorno, penso, a quegli, sì, anni, parliamo 2008, 2009, 2010.
Quindi anche Apple, insomma, non ci ha dato una lira per dire,
no,
questo.
Io c'avevo Sony Xperia, se mi interessa.
Sony,
abbiamo fatto a tutti.
Allora, parliamo quindi, sei andato a Londra.
Sono andato a Londra, appunto, e cominci a
vedere come funziona la vita dall'altra
funziona,
parte,
e a vedere anche un po' i primi risultati. Cioè, tu vai a lavorare, hai un riscontro sicuramente economico, ma poi, data la tua bravura, puoi sempre salire. C'è un minimo di meritocrazia, cosa che purtroppo qui in Italia,
assente,
io non ho mai,
sì, diviene anche più stimolante lavorare.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché, allora, partiamo dal fatto che sì, in Italia tu ti svegli la mattina che ti rode e devi essere più bravo del collega, essere, fa prima di quell'altro, devi essere migliore, sempre stare in corsa nel però non ci ti soddisfate di questa cosa, correre dietro ma poi non avere effettivamente mai un riscontro positivo,
sì,
boh, non lo so.
Sì, più che altro sei sempre in dubbio, no? Accennavamo fuori puntata, ti dicevo appunto dei miei obiettivi, del, mm-hmm, master,
certo,
della laurea, è una rincorsa, perché io ho dei tempi precisi e c'è una piccola competizione, diciamo, tra colleghi universitari, perché dobbiamo puntare a laurearci in tot tempo se vogliamo ambire a determinate cose.
Quello che dicevamo poi.
Però questo non deve essere una sconfitta, tutto, se questo non andrà,
assolutamente,
ad accadere.
Assolutamente.
Cioè, tu devi prendere questo come una formazione,
questo
di vita,
che,
per qualsiasi altra cosa
che cerchiamo
venire,
di veicolare.
Io ho studiato aeronautica, mi trovo a lavorare in un grow shop, quindi a vendere articoli per la coltivazione, quindi tutt'altro.
Ecco. Quindi, ok, vai a Londra.
Londra.
Fai il
due
periodo
soldini,
a Londra.
Due, okay, soldini da parte, prime soddisfazioni. Poi ovviamente anche a Londra uno un po' si stufa, il tempo, voglio cambiare.
Certo. Te la giri.
Fortuna sfortuna, incontrai in questo bellissimo ristorante di Londra che ho lavorato, non possiamo fare pubblicità, però era una zona storica e figa, di Knightsbridge, bellissimo.
Benissimo.
Ho conosciuto tanti personaggi famosi, Carucci, che ne so. Mi capitò Moratti, oh dai, ma so dell'Inter, oh, via, vedo la partita. Vieni là, ti presenti con nome e cognome e ti faccio entrare.
Perfetto.
Non ci credevo. Arrivato là.
È vero,
è successo.
Ho
visto Toteman Inter.
E vai.
Bellissimo.
Vabbè, che poi l'Inter in quegli anni, no? Mi confermi che era finita.
Ma
era l'Inter che spingeva, no? Il triplete.
Vince il triplete.
Esatto.
Un saluto agli amici interisti.
Yeah.
Che hanno vinto, diciamolo,
no, no, no,
diciamolo,
ditelo voi.
Ho vinto, dillo. È presto, non è finito. Vogliamo sperare
un saluto a Roberto. Grazie, Roberto. Ci vediamo la prossima.
E, niente, mi capitò questo signore che aveva gestiva una flotta di pescherecci al nord dell'Inghilterra. E tu avevi visto su questi programmi strani, che all'epoca non c'era D-Max, non c'era niente, però qualcosina riuscivo a intravedere di questi pescherecci, queste reti, sti grandi. Ho detto, vabbè, senti, dico, pagano bene, andiamo a fare questo qua, ma sei sicuro? Guarda che vai là e to.
Quindi, scuola, mondo della ristorazione a Londra, quindi come cameriere, immagino, e poi
Pescatore,
incredibile.
2 mesi in nave, perché ovviamente la barca non va a largo e ogni volta ritorna in porto, ma rimane a largo, pesca, poi viene un'altra barchetta, ti svuota tutto ciò che hai pescato e ritorna a porto e tu rimani.
Cioè, perché la barca grande sta comunque...
È troppo, per tu calcolo eravamo 110 persone a bordo, quindi non è una barchetta, è una barcona. Dormivi su sta macchetta, un freddo che non ti dico, poi era tipo febbraio.
C'hai un bel rapporto con il mare, quindi, comunque.
Sei stato un po' costretto.
Sì, ti disturba però il mare, tipo l'acqua.
No.
Dai, penso, poi il mare del nord è una cosa, penso, incredibile, una tempesta.
Sì, fortunatamente non mi è... sai quei video che...
Sì, quello l'algoritmo di TikTok che è impazzito sul mare del nord con me.
Ma ci sono...
Mi capita qualche video... la musica in sotto.
Tu immagina 19-20 anni, tu ti ritrovi con sti pescatori che ovviamente non è che sono tutti da Oxford.
È chiaro. gente di un certo...
Tu già parli un po' inglese. Cioè, che fa questa gente che l'inglese un po' sbiascica e poi effettivamente chi beve, chi fuma, chi sta in là, è un po' veramente un pesce fuor d'acqua. E...
Nel senso della parola.
Esatto. Poi non ero preparato, non è che ti dicono, oh guarda, leggiti questa introduzione su come sarà i tuoi prossimi mesi in mare.
In un mare di scuole.
Vai, quindi neanche sigarinciavo più niente. C'era uno spaccio, ma lì whisky ho già...
Certo, perché non penso che lì ci sia un tabacchino.
La scorta. No, c'era appunto uno spaccio che ti vendeva delle cose, però non trovavi
tutto. Diciamo...
C'avevo il gold in Virginia, tabacco, le cartine, non c'avevano.
Non ce l'avevano.
Sei un attimo dovuto.
Abituale. Quindi fai il pescatore.
Pesco, ritorni in porto dopo questi 2 mesi e dici, io il mare non voglio più vedere,
per un
solo
po'.
Montagne. Però ti tornano col paycheck che tu non ci credi, cioè tu dici, ho lavorato 2 mesi, quindi effettivamente il lavoro era stressante, era quasi tutto il giorno, perché anche lì mangiare e dormire è sempre una vita difficile, perché
stressante,
stai lì, ok, lo puoi fare per un periodo della tua vita. Però tu calcola, io me ne sono andato da là dopo 2 mesi che ti davano un fisso e una percentuale sul pescato.
In base a quello che prendevi, chiaro.
Io in 2 mesi me ne sono andato via quasi, più o meno in euro, quasi 15.000 euro.
Minchia. Che poi tu erano 15.000 euro di prima, nel senso...
Esatto, ed era un impound.
Senza l'inflazione.
Ed era un impound all'epoca, quindi erano tantissimi soldi.
Tanti soldi.
Che mi hanno permesso di incominciare a fare un progetto di vita, anche di viaggiare, andare, fare qualsiasi cosa.
Quindi Roberto si trova con questa...
Somma di denaro,
no?
Esatto.
A 22 anni.
Ma 20.
20 anni e più di 15.000 euro nelle tasche.
Esatto.
E che ci facciamo?
Che ci facciamo? Prima, avendo lavorato per un periodo ragionevole come sguattero su un peschereccio, volevo un attimo prendere le cose con calma, quindi ho preso il mio aereo.
3 mesi alle Maldive.
No, sono andato in Portogallo, ho iniziato dal sud. E dato che da Londra, per andare nei mari del nord su, ho fatto l'autostop, era stata la mia prima esperienza... Viaggio on the road col pollice alzato, da lì ne ho voluto fare appunto il mio modo di viaggio, quindi ho preso volo in Portogallo e dal Portogallo incomincio questo viaggio in autostop risalendo regione per regione, stato per stato, quindi ho fatto Portogallo, Spagna, poi ovviamente nei posti dove andavo trovavi amici che avevi conosciuto a Londra, che ci avevi certo. lavorato a serata,
conoscenze,
amici,
posti che vai usando, chiaro.
Londra, appunto, grazie a Londra per l'inglese, grazie a Londra per le amicizie, grazie a Londra per i primi soldi. Che
però
arrivederci. No, dopo grazie. Londra ti mangia, cioè se rimani a Londra è finita, è perché ti può veramente, può essere veramente pesante, secondo
anche
me
penso sia, se non la prima, la seconda o la terza metropoli più grande d'Europa. Poi biodiversità, più non posso, no, è immensa.
Guarda, no, io non ce la farei per un periodo ristretto, sì, ma a vita no.
Ma
per come sono fatto io. Quindi autostop,
nonostante sì? cresci a Roma, che
certo,
non è la
certo.
più piccola
no,
città,
assolutamente, però già mi stavo stretta a 18 anni, quindi figuriamoci Londra, cioè abbiamo tutto il mondo da esplorare. Quindi parto, Portogallo, Spagna, in Spagna lavoricchio, vendo ciambelle, sapete quei donuts belli alla Homer, tutti colorati,
sì, sì.
fighissimi. Stessa compagnia mi manda a Madrid.
Quindi poi, scuola, cameriere.
Ma voglia fare l'elenco, guarda, non ci arrivi a finire.
Allora, scuola, cameriere, pescatore, venditore di ciambelle.
Venditore di ciambelle.
Ma arriviamo alla più importante.
Ma che, aspetta, voglia. Dopodiché
arriviamo
Spagna,
alla più importante.
Spagna. Francia, vai a trovare qualche amichetta francese.
Oui, amichetta, chiaro. Sottoscriviamo amichetta.
Amichetta non di cui detto. Il padre lavorava alle poste. Quindi mi ritrovo per un periodo a fare il postino in bicicletta.
Il postino.
A Strasburgo.
E siamo a 5.
Dipendente pubblico francese.
Ah beh, oui. Quindi mi vedi con questa bicicletta a consegnare le lettere. Dopo vedi che anche con questa ragazza
ecco,
purtroppo...
te l'avevo visto.
Dove
c'è posto per te, Maria De
Filippi. No, non ero io. E, al massimo a chi l'ha visto a me puoi trovare. Cioè, bellissimo.
I primi anni.
Sì. Tu immaginati mia mamma. Cioè, si vede partire un figlio così senza... Oh, ma quando torni? È a luglio, tornerò a settembre all'università.
Oh, ma adesso sto a Londra. Adesso sto in Portogallo.
E la fortuna mia di non avere i social, non essere così connessi all'epoca, era appunto che potevo raccontare le cose un attimino con... un po' di delay, certo, per certo. rassicurare le...
Si fidavano ciecamente di te, però.
Ovvio, perché sennò altrimenti non avrebbero certo. sopravvissuto un giorno, penso.
Quindi postino
poi lascio perdere e voglio andare a trovare gli amici in Olanda, quindi mi ritrovo prima a Rotterdam, qualche festicciola, e poi mi ritrovo ad Amsterdam. Vado a lavorare in un coffee shop.
Eccoci,
e tu dici
qua.
Wow,
eccoci.
Il sogno di tutti.
Merda. Sì, perché?
Soprattutto se ti piace quel mondo, perché tu ti svegli la mattina e a casa poi vai al lavoro
sì.
e se parla solo di se stessa,
tutti
euforici, troppo, poi andai a casa e
parliamo dell'anno?
2009, 2010, 2011.
C'era già il Greenhouse affermatissimo.
Ma certo, assolutamente sì. Sponsor by Greenhouse, vogliamo.
Salutiamo gli amici del Greenhouse. Il grande Franco, riposa in pace.
Sono
Greenhouse.
Quando è morto Franco nel...
Oddio, ora mi trovo.
Vabbè, però non tanto tardi.
No, sarà 5 anni fa.
È una cosa così.
Sì, è abbastanza recente come storia.
Cioè, nel suo settore il numero uno, riposa in pace.
Questa maglietta, infatti, Strain Hunter, è in onore a Franco. Questo
creato
qui,
lui.
Dove sta? Eccolo.
Cacciatore di strain, poi, no? Yeah, certo. Perché loro praticamente partivano, correggimi se sbaglio, andavano in giro per, non so, Afghanistan, Somalia, nei posti più sperduti, Giamaica, a cercare appunto...
Le genetiche autoctone.
Strain. Gli strain sarebbero le... diciamo, le... come... come lo possiamo definire lo strain?
Come
il
per
tipo, la tipologia,
come per il
la
vino,
genetica.
No? C'è esatto. il Merlot, c'è il Cabernet, no? Che sono auto, come c'è il Sagrantino di
esatto.
Montefalco, si fa solo là.
Però allora cercavano, mi cogliete impreparato su questo.
Dove? Dipende. Allora, la marijuana.
In giro per il mondo, dove pensavano che ci
cioè, potesse... Cioè, anche al clima, immagino.
Certo,
perché
però nascono... Allora, parliamo... ci stiamo dileguando troppo, però vabbè. Marijuana, due tipi di marijuana, sativa indica, principalmente Nepal, India, Pakistan, quindi alture, alte altitudini, temperature un pochino più fredde e estati brevi, quindi hanno bisogno di un tempo di fioritura più corto, e anche a livello visivo è proprio differente la pianta.
Più larga, più, meno alta, vero?
Esatto, è meno alta e più all'albero di Natale.
Esatto,
esatto. Invece la sativa proviene dal Sud America, ok? Quindi tu immagini già la vegetazione che è molto... molto alta, le piante di marijuana devono diventare ancora più alte per prendere sole, quindi queste piante altissime, foglie molto più fine, tempi di fioritura molto più lunghi, perché effettivamente l'estate parte da marzo fino a fine novembre,
che è un po' come nei film dove viene rappresentato Escobar, no, nella Colombia,
queste piante altissime,
estese per chilometri,
e sono appunto piante autoctone del territorio e hanno effetti anche diversi. Quindi l'indica fondamentalmente ha un effetto narcotico rilassante e veniva più che altro usata per scopi religiosi.
Religiosi, meditazione.
Esattamente. E la sativa invece è molto più psicoattiva, quindi
è più euforica. Ok, ci siamo.
Quindi è più divertente, eccetera, eccetera. Sì. Più psichedelica.
Ok.
E negli anni ovviamente trovare una genetica autoctona è molto difficile, perché... nel viaggiare con gli anni, l'incrocio delle genetiche, si va a perdere appunto l'essenza della genetica stessa, perché continui a fare degli ibridi e perdi un po' in qualità e anche negli effetti, effettivamente. E
adesso sono tutti ibridi, no? Da quello
la maggior parte sì, infatti si sta cercando appunto di ritornare alle origini cercando la genetica autoctona.
Anche se è quasi impossibile, perché ormai...
Oddio, allora, esistono sempre delle... esistono le banche del seme, quindi c'è qualcuno che... li tiene sotto casa.
Amsterdam c'ha una delle banche più famose, da
per
quello che
per quanto riguarda la cannabis, dicevo in generale.
La banca del seme di Amsterdam sapeva era
sì,
top
però
al mondo.
Tu sai che tipo in Scandinavia c'è un cavolo dei...
questi scandinavi c'è.
No, aspetta, può essere che erro, aspettate un attimo, C'è una banca dei semi gigantesca, assurda, è proprio un cavolo.
Pensa. Cioè, genetiche che valgono anche,
ma
anche
di tutto,
fior
di
quattrini,
di qualsiasi genetica. Ecco, leggi, va.
È localizzata vicino alla cittadina di... scusate.
Ci abbiamo un sottofondo.
Scusate, amici scandinavi, ma... Longyearbyen. Nell'isola norvegese di... richiedo scusa agli amici scandinavi. Spitsbergen.
Non lo so se è in Scandinavia.
Norvegese.
Allora,
nel remoto arcipelago artico delle isole Svalbard, a circa 1200 km dal polo nord, il Global Seed Vault garantisce la conservazione a lungo termine di duplicati di semi conservati nelle banche del germoplasma di tutto il mondo.
Quindi se domani succede una bomba atomica, prelevano i semi da là, lo mandano sullo spazio, così
e via, coltivano la ganja nello spazio.
Ma magari.
Okay. Quando finirà il mondo, amici, se volete farvi l'ultima
canna. Siete stressati dalla fine del mondo?
Fatti una canna col
candano.
Vola in Norvegia.
E quindi allora siamo arrivati qua perché tu sei stato a lavorare ad Amsterdam.
Ad Amsterdam, esatto, che appunto dopo un po' non ce l'ho fatta.
Dopo un po' è quello.
E sempre lì, di conoscenza, incontro questi ragazzi tedeschi che mi dicono: ah, ma via con noi, dai, tu non sai che lavoro facciamo noi, presente l'Oktoberfest, noi mettiamo le impianti luci, via con noi. Quindi mi ritrovo 2 mesi d'Oktoberfest a montare
le luci,
scemo, no, sulle montagne.
Una figata. Quindi dalla ganja alla birra.
Da lì la sorella di uno lavorava per un'agenzia turistica e mi ritrovo a fare l'accompagnatore sciistico a Chamonix. In Francia. Ovviamente gli spostamenti me li facevo
discreti posti, in autostop. Sei stato in discreti posti.
Certo. Chamonix in Francia, anche lì mi chiamano a fare l'animatore, tu sai, fa l'animatore turistico.
L'ho fatto anch'io, capisco.
Però sai, sulla neve, cioè la gente alle 8 della mattina va a sciare, te torna alle 4 distrutta.
Vabbè, però
alle 8 di sera te fa il karaoke, non c'hanno voglia, capito?
Certo.
Invece, da lì, ho fatto, guarda, alle 8 e mezza vengo con te sulle piste e ti faccio scialare tutto il giorno e facciamo
Chamonix e le Des Alpes. Vengono considerate l'Ibiza delle Alpi,
Les Alpes stupende. Io ci sono stato diverse volte quando ero ragazzino, perché stavo con lo sci club Spoleto. Ci sono stato 3 volte alle Les Alpes, penso, e ci andavo sempre d'estate, tra l'altro, perché là c'hanno il ghiacciaio, quindi sciavi, nonostante era luglio, sciavi in ghiacciaio, poi scendevi il pomeriggio perché comunque la neve si scioglie verso mezzogiorno, così, e c'era il mondo da fare, tutti skater, skate park, street food, cioè era una piccola California,
sì, viene considerata l'Ibiza delle Alpi.
No, è una figata, bello, assolutamente. Bello.
E insomma?
Da lì, poi partiva la stagione estiva, sempre quindi con la stessa agenzia, mi manda a fare l'animatore in Grecia, a Creta. 9 mesi.
Ma scusa, però adesso come ci sei arrivato?
In autostop, quindi dai. Da lì, Svizzera, Austria, Croazia,
e poi diciamo Francia e Grecia, diciamo, non sono 100 km.
No, vabbè, allora, il mio itinerario più lungo in autostop, sei pronto?
Aspetta, dai, indoviniamola.
Vai.
Un po' di suspense. Okay. Itinerario più lungo, dici?
Più lungo
è proprio... attraversato 2 continenti, quindi... Più. 3 continenti, quindi sei partito
dalla Grecia a oltreoceano.
No, Grecia non c'entra niente, la Grecia. Ok. Vi sto dicendo il più lungo itinerario che ho fatto. No, quindi o ci vogliamo arrivare più avanti?
Arriviamoci. Sì.
Va bene, allora ci arriviamo. Quindi Grecia, animatore turistico 9 mesi. Vorrei fare un saluto a tutti gli animatori turistici.
Ciao,
perché
ragazzi.
Perché penso che sia uno dei lavori più meno pagati, più sfruttati.
Sì.
Una
io
merda.
Mi sono divertito tantissimo.
Guarda, è stato il
tantissimo.
Lavoro ad oggi, io ti posso dire, è stato il lavoro più bello della mia vita.
Però stressante.
Ma io stavo là e volevo sparare.
Mezz'ora di sonno al giorno.
Noi facevamo ogni 21 giorni, c'avevi un giorno libero a settimana. Quindi assurdo. E la paga, ok che stai in hotel, ok che mangi, ok che dormi, ma mi pagavano 450 euro al mese, tu capisci?
No.
In confronto a 2 mesi
vitto alloggio,
no,
però,
2 mesi a fare il pescatore, cioè a 450 euro, cosa ci faccio?
Certo.
Sì, sicuramente è bello, devi fare un po' sempre quello un po' stupidello, perché devi sempre essere sorridente, buongiorno,
maschera, no?
Salve, i problemi tuoi stanno a casa, però raga, dormivi niente, mangiavi poco, sole tutto il giorno, cioè arrivavi morto. Io infatti quell'anno ho perso 8 kg e già non so sto grande
allora,
peso.
Allora, mangiavi poco, dormivi poco.
Merda, non è uno stile di vita.
Avevi tanto.
Oh,
perché
questo l'hai detto te,
No, perché faceva parte dell'orchestra del villaggio, faceva parte dell'orchestra del villaggio, suonava il
non
trombone.
È stato facile.
Poi devi avere
facile.
A che fare anche con le famiglie un po' snob che non ti guardano in faccia, tu provi a fare il simpatico. No.
Ma quelle fidati, so quelle che il venerdì sera prima che vanno via fanno i numeri l'ultima serata, li
vabbè,
sul palco.
La vacanza è quella,
certo. Anche perché paghi per venire là, quindi se ti va fai parte della festa, se no ti fai i cavoli tuoi, basta che lo dici.
Chiaro, però i villaggi turistici, se non ci lavori
ovviamente. Assolutamente, ma mi piacerebbe ritornarci appunto per godermela un po'
da cliente,
da vacanziere, da turista.
Tu immaginate, ogni sera c'avevamo un musical diverso, quindi tutte le sere dovevi montare il palco, fare lo spettacolo, finivi il palco, devi fare le prove per lo show dopo, la mattina devi fare il welcome la mattina,
certo.
Alle 8 alle 6 di mattina.
Sì, l'ho fatto anch'io un periodo,
quindi che faccio?
Non ricordo.
9 mesi, i miei genitori, vabbè, sanno che finisco a ottobre, a settembre. Gli faccio, guarda, caro mio, io me ne vado.
Torno.
Prendo l'aereo. E decido appunto, dopo essermi girato un pochino l'Europa, di fare il primo viaggio, quello un po' serio.
Ah, beh, questo perché?
Ma vabbè, magari
viaggete.
Che ci vuole, dai, raga.
Che ci vuole, 2 mesi in mare dell'Europa.
Anche ci arrivi in macchina, va
se
bene.
Può fare, esatto. Okay. Quindi a 21 anni prendo un aereo e vado in India.
A 21?
A 21. Arrivo a Nuova Delhi e il mio progetto era arrivare a Nuova Delhi.
Shiva Bombolinat.
No, farmi l'autostop fino alle pendici del Nepal e farmi il trekking fino all'Everest Base Camp.
Pechino Express parte 2.
Sì.
Sotto però... l'Everest, quindi.
Sì. Questo era il mio, quello che volevo fare. E... ovviamente i miei genitori sapevano che stavo a fare l'animatore turistico. Non fate ascoltare queste registrazioni dei genitori.
Ciao mamma e papà di Rob.
Ciao.
20 anni dopo si viene a scoprire la verità.
Ma guarda tu, sto disgraziato.
Sono poco tecnologici. quindi arrivo a Nuova Delhi, tutto bene, autostop, bello, bella città, bel posto, però non c'è mai stato autostop.
No, invivibile.
Tu ci sei mai stato in India?
No, però immagino la densità che ci sia.
È
una cosa senza senso.
Veramente.
Cioè, New Delhi è la città più popolosa al mondo e le dimensioni per chilometro quadro, quindi l'estensione della città è nettamente inferiore alle altre grandi metropoli, quali mi viene in mente Pechino, Mumbai.
Immagino di sì. Non
quindi
ci sono mai
comincia
stato.
Questo tour, mi giro anche un pochino l'India e intraprendo l'autostop verso i paesi dell'est verso il Nepal. Una cinquantina, ovviamente facendo l'autostop io mi ritrovo a dormire non nell'hotel, autostop,
dove
il tizio te lascia là, te guardi un attimo in giro e vai, io dormo là, vai, monti la tenda, dormi la mattina dopo,
sì,
ciao. Però non è andata proprio benissimo, perché nel viaggiare puoi avere delle bellissime giornate che fai amicizia, super, mega, iper, fico, tutto bellissimo, ma delle giornate buie. E probabilmente questo giorno dell'India è stato uno dei più brutti, perché stavo dormendo in tenda, a un certo punto mi sveglio durante la notte e guardo, c'era la mia tenda aperta. Mi giro intorno e vedo che uno dei miei due zaini, ossia c'era quello grande con tutta il bagaglio, ce l'avevo. Quello più piccolino era sparito.
Ti avevano rubato lo zaino?
Dentro c'era telefono, passaporto, macchina fotografica, carta di credito, carte, qualsiasi cosa che poteva, qualsiasi documento di riconoscimento.
Quindi indispensabile.
Niente, invece era proprio quello l'indispensabile. Niente, quindi mi ritrovo senza nulla, la tenda aperta, mi guardo intorno, scorgo delle persone in lontananza che si allontanavano.
Col tuo zaino?
No, buio, luci, okay. Va, che fai? Vai, ti metti quei scarponi, prendi due cose e gli corri dietro. Parti. Arrivi là e questi qua se l'aspettavano, quindi gli arrivi da dietro, però cerchi comunque sia... pagato di risolvere il problema in inglese con gente che magari l'inglese è un po', perché vabbè, me l'hanno un po' mischiato. Stavamo là chiacchierando del più e del meno, chiedendogli appunto, guarda, vi potete tenere tutto, la macchina, quello che volete, ridatemi solamente indietro passaporto, carta di credito e la memory card della macchina fotografica, il resto prendetevi tutto. A un certo punto non so che cosa è successo, però mi sono svegliato la mattina dopo.
Ti hanno drogato?
No, mi hanno tramortito sicuramente, però non lo so se... Mi hanno aggredito. Fatto sta che non mi ricordo assolutamente niente, ma non mi hanno offerto qualcosa, era stata una colluttazione, secondo me.
Non sono scesi a compromessi.
No, l'unica cosa, io nel corrergli dietro, li avevo raggiunti brandendo il mio coltello da campeggio, no?
Ah, ok, quindi diciamo non è che c'è avuto un approccio di...
No, vabbè, ma tu che fai? Sei arrivato un attimino così, però poi ci siamo messi ma poi con quello svizzero quattro soldi. Se vede che sta cosa un po' non gli è andata a genio, fatto sta che mi sono risvegliato la mattina dopo, ovviamente il mio zaino non c'era, ma il mio coltello, infatti qua uno dice no, ormai ho preso quei quattro cose, bella, te lascio sta. No! Hanno preso il mio coltello e l'hanno voluto conficcare sulla mia manina.
No!
Ma l'hanno lasciato là così.
Facciamo vedere la manina di zio Bob.
Non si vede.
Col coltello.
Trapassata da qui a qui. Yeah, ci piace. Voilà.
Assurdo.
È stata una brutta storia. E da lì problemi, perché tu te trovi...
Senza documenti, senza soldi,
senza niente, senza...
Che poi l'India è un paese sporchissimo.
Senza speranza, esatto. Non è stato facile. Io calcolo da lì, poi che fai? Non c'ho niente, devo tornare alla capitale, Nuova Delhi. Autostop, 10 giorni per ritornare.
Alla ricerca dell'ambasciata.
Alla ricerca, tu dici, dove vado adesso? Per forza l'ambasciata. O l'ambasciata o polizia, qualsiasi cosa.
Certo.
Invece la sfiga mia è stata, mi sono trovato sta grandissima caserma della polizia, no? Dice, oh, so salvo.
E invece
peggio. Tu entri in polizia e tu dici, cacchio, sono un turista, sono italiano, guarda, c'ho avuto questo problema, mi hanno derubato, guarda questa la mano, guarda tutto apposta, documenti.
Non ce l'hanno
derubato.
Documenti, guarda, io non ho neanche la tessera della biblioteca, non c'ho niente col nome mio. Ok. Ovviamente ricordatevi sempre, mamma e papà, questa cosa non la sanno.
La scopriranno.
Prego,
adesso.
No, speriamo di no. Prego, ci sei.
Vabbè, il peggio è passato.
No, oddio, non si sa mai. Vabbè, fatto sta, io ho passato 3 giorni
chiuso
dentro questa cella di questa cacchio di stazione di polizia, aspettando non se sa chi.
Un segnale di vita.
Non se sa cosa, perché che cosa avevo fatto io? Cioè, sono venuto là, mi sono autodenunciato di una cosa che mi è successa, perché mi devi incarcerare? Perché non ho un documento che identifica chi sono. Boh, vabbè. non è proprio il modo in cui pensavo trattassero un turista, soprattutto un turista europeo, alla fine, che ne so, un occhio di riguardo invece.
No, sbattuti altamente.
Terzo giorno, ah, guarda, puoi chiamare, come ti danno la possibilità di chiamare qualcuno, pronto, chiami l'ambasciata italiana. E fortunatamente anche loro prontissimi sono venuti là, hanno sistemato le due cose e sono andati in ambasciata e ho atteso una soluzione, perché fatto sta, qual era il problema? Torniamo indietro. Uscendo da un carcere ti danno un foglio che ti dice tu sei stato 3 giorni qua. Ok, tu torni in Italia con fuori c'è scritto sei stato 3 giorni qua. Non c'è proprio una fedina penale pulita, per quanto tu non abbia fatto assolutamente niente. E all'epoca feci il concorso dei vigili del fuoco.
Giocato.
E quindi dici, cacchio, allora, che faccio? Mo? Ah, ma hai rovinato. Poi con la foga di un ventenne, io vado alla Farnesina e spacco tu. Invece no, fondamentalmente non potevi fare niente.
Certo.
Però mi sono venuti abbastanza incontro, abbiamo trovato questa pseudo soluzione da Mission Impossible per appunto far sì che non risultasse nulla e rivolendomi rimbarcare per l'Italia.
Tu immagini
tornare in Italia con tua madre che sa che sei stato in Grecia e gli torni,
gli torni invece
dall'India scortato pure, perché non c'avevi un documento che ti permetteva di viaggiare tranquillamente.
Certo.
Quindi attendo.
Che ti sei inventato?
Gli ho detto, io in Italia non ci voglio andare, io voglio andare in Australia. Questo non fa come andare in Australia.
Sei tornato adesso.
Sei cittadino italiano.
Ancora più in là.
No, io voglio andare in Australia perché voglio andare là. A un certo punto si sono presentati con la copia del passaporto e il visto turistico per mandarmi via in Australia, qualsiasi cosa.
Quindi dall'India però non sei tornato in Italia?
No, che dall'India mi hanno rimpatriato in Grecia, perché tutto doveva risultare come se io il documento me lo fossi smarrito in Grecia. Dalla Grecia con l'ambasciata indiana.
Cioè come se in India si fossero
venuti le mani. Io in India non ci sono mai stato.
Per fortuna con il senno di poi, perché almeno non risultava.
Ma poi c'è sono tornato, carinci da Madonna.
Cioè, quindi tra l'altro nemmeno la memory card della macchina.
Bravo, cioè. È per questo che io la seconda volta sono dovuto ritornare in India, per rifare tutte le foto che non avevo perso. Cazzo.
Io mi facevo andare per bene,
in viaggio è importante. Niente, quindi Australia, Canberra, tu arrivi là, fai che famo.
Canberra che è la capitale, non è no.
Sì, esatto. Sì, Canberra.
Tutti pensiamo che sia Sydney.
Ha sbagliato, Canberra,
che non esiste.
Che è molto meglio Melbourne,
Sydney
e qualsiasi altra città.
Canberra non esiste. Poerini. Non ci sono foto di Canberra.
È tipo il Molise, Canberra.
Non si sa se esiste. Okay. Invece esiste.
Noi abbiamo portato Roberto per testimoniare. Quindi, che Canberra esiste.
Canberra esiste. C'ho le foto.
Dillo adesso ufficialmente, ragazzi, Canberra esiste.
Non è come la Basilicata. Quindi
ciao amici,
andiamo a Canberra, autostop per andare in una città con più potenzialità, ci troviamo a Sydney. Mi ritrovo a condividere un appartamento in cima a un palazzo dei 20 piani con di 16 persone, tra tedeschi, francesi, olandesi, però era una figata, una famiglia,
certo.
Ci siamo veramente uniti, quanto ci siamo uniti là non lo so. Veramente delle persone straordinarie. E anche lì un altro lavoro che mi metto a fare qua è intonacatore di interni e esterni.
Ciao.
Scrivi.
Ciao, sono...
Presente quello che...
Intonaco.
Sono Roberto, ex pescatore, ex... ex cameriere pescatore.
Abbiamo perso il conto.
Viaggiatore seriale, autostoppista. Adesso...
Tornando al discorso intonacatore. Tu sei stato in che anno in India? 2011?
No, sì. Sì,
nel 2012 nasce il caso dei due Marò. Andati molto peggio.
Io il secondo anno che ci sono tornato in India era appena successo questa cosa. Esatto, lasciamo stare. Arriveremo. Australia, Sydney, anche lì mi metto da parte due soldi finché a un certo punto faccio. Guardate, è stato bello. Io parto, vado. Voglio farmi via. Fondamentalmente in Australia ci stanno 4 strade. Una che gira effettivamente tutto intorno all'isola, una che la taglia da nord a sud E un'altra solamente dal centro verso est.
Ok.
De qua non ci sta. Perché effettivamente
ho visto un po' di giorni fa una mappa dell'Australia in cui facevano vedere il rosso, la parte abitata, ah, e il nero quella, cioè il rosso
solo
è la costa,
esatto,
e qualche pallino.
E basta.
Anche perché è enorme poi l'Australia, un continente.
Guarda, noi non ce ne rendiamo conto, ma tu immaginate, non voglio errare, ma da nord a sud sono 3.400 km e da est a ovest sono quasi 8.000.
Estensione verticale del doppio dell'Italia.
Ma certo, sì, ma forse il triplo e più.
Più del doppio dell'Italia.
Certo. E tu calcola in Australia, beh, incomincio a fare l'autostop. Solamente in Australia ho fatto 21.000 km solo in Australia.
D'autostop. Di autostop?
Solo di autostop.
Cioè, sei la persona, penso, che conosco
che ha... più.
Sì, no, ma oltre a quello, no, in autostop.
No, in autostop totali 88.000
km. 88.000
km
in autostop.
Però in Australia 21. E il viaggio più lungo che abbia fatto è stato da Melbourne a Roma. E ci ho messo 13 mesi.
Tre continenti, 13
mesi di viaggio.
Asia.
Sì, è stato lunghetto.
Europa.
Però effettivamente anche lì, come ci sei riuscito? Lavorando in Australia, lavori, ne metti due soldi da parte che ti danno la possibilità poi di,
certo,
investire in altro. Cosa che un ragazzo in Italia oggi a fare qualsiasi lavoro, purtroppo non ci riesci. Non,
certo,
ci riesci, è impossibile, sia in tempistiche che a metterti da parte i soldi, che poi ti cala anche la voglia. Sono stato molto fortunato e avrei preferito che la mia esperienza la facessero anche altre persone vicino a me, che purtroppo non hanno avuto
aderito.
Non hanno avuto, anche perché la maggior parte delle volte io dovevo partire con delle persone, quindi oh Roberto, vengo con te, vengo,
chiaro,
anch'io, faccio
tutte le persone
tutti
che
ti ritrovi a due giorni
storia
prima di partire, che ti dicono guarda Roberto, questo, questo e questo. Una volta ci rimani male, dalla seconda tu sai che devi partire da solo e,
certo,
va avanti così. In Australia però è stata la mia prima volta invece che ho avuto questo ragazzo che abitava con me a Sydney, che ha fatto no, ti prego Roberto, io voglio fare l'autostop, un olandese,
andiamo,
voglio venire con te. Ho fatto Thomas, non è semplice la situazione, perché capisci, due uomini che fanno l'autostop già,
certo,
un uomo da solo può intimorire, tu immagina di due, ma chi ci carica? E ci abbiamo avuto la genialata, perché praticamente la festa di addio a Sydney della nostra partenza era una festa in maschera. E io e Thomas, che eravamo i burloni della casa, ci eravamo vestiti da... avevamo comprato proprio due vestiti da bambino di Batman e Robin. Ok? E fine festa abbiamo fatto, ma che ci facciamo con questi vestiti?
Ci fai l'autostop?
No, Thomas, portatelo questo.
Le rapine.
Ci facciamo.
E da lì è iniziato.
No, da lì, quando dopo 2-3 ore che non ti tiravano su, ci vestevamo da supereroi e ti ritrovi a fare l'autostop vestito da Batman e Robin, e capisci, l'approccio con chi ti vede è meno oddio questo mo entra mi ammazza mi fa del male,
sì,
oddio,
è più, scherzoso magari, no,
ma io che ne so,
no, invece
non lo
sì,
so,
allora
eh,
era molto preso qua,
sì,
bravi ragazzi, tiramoli su,
Batman,
giuro,
e Robin
funzionava,
due deficienti,
funzionava sempre,
look this due deficient.
Tra l'altro tante volte che ci vestiamo da Batman e Robin tu dici perché mi volevano arrestare, no, era proprio la polizia che si fermava,
certo,
le prime volte si fermava, noi oddio scusate ragazzi ci possiamo fare una foto, ma certo.
tu compare misterioso, tu che tremavi,
certo,
tutto.
Dove dovete andare, ma ti portiamo
foto,
noi andiamo, capisci, qua in Italia, cioè,
ti portiamo noi
non
dietro
da,
le sbarre. Comunque stanno,
vabbè,
suonando il campanello, è la polizia indiana che rivuole dietro.
Le foto si vedono, vedete?
No ragazzi, inquadrate per
e questo è con la polizia, vedi, cioè,
con i poliziotti che mi chiedono la foto, ho le prove, ok?
Sì.
Bene,
è tutto vero.
Salutiamo quindi con affetto la polizia australiana e non quella indiana.
E non per
altro, quella indiana
non
ha suonato adesso.
No, non c'è.
In questo caso, guardate la foto dopo. Si fermò questo signore che si chiama Taz. Ci caricò e ci portò ad Alice Springs. E
okay,
in macchina ci siamo divertiti un sacco.
sì,
tanto che okay, mi ha fatto guidare a me. mentre guidavo,
okay,
vedi, lui teneva
ingegneristica.
Del
sì,
luogo.
Sì, sì, sì.
Siamo arrivati così ad Alice Springs, sai,
Alice Renzo Piano.
Sì.
O Calatrava.
Calatrava.
Calatrava,
sì. Okay. Poi non mi riconosco. Sì, 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 sì,
sì, sì, sì, sì, si vede la firma.
E niente, comodamente siamo arrivati ad Alice Springs.
Lasciamo spazio all'immaginazione.
45 gradi, macchine, finestrini chiusi, perché ovviamente
detto Ercappone.
Mamma mia, Ercappone. Però stavo bello.
Insomma, niente, Australia,
poi provi là. Era un posto bellissimo. A me l'Australia è stata tipo l'America.
Sì.
Perché ovviamente, ecco, sia viaggiato ma anche lavorato. Poi mi sono ritrovato a Perth, che è completamente dall'altra parte dell'Australia.
Saluto
parte
un amico che abita a Perth, Lorenzo Lupi. Ciao Lollo.
Un sacco di amici in Australia. By the way, Perth forse era la città che faceva più al caso mio, diciamo. Mm-hmm. Non era una di quelle città a Rimini, Riccione, boom boom boom, era un po' più tranquilla, okay, sul mare, lontana un po' da tutto, quindi diciamo ci devi andare in quella parte dell'Australia se vuoi raggiungere Perth, se no Sydney, Melbourne sono più sulla costa est.
È la parte quella diciamo più densa, no?
La costa, la East ma diciamo costa, diciamo tu, però la East Coast sì, diciamo è più Rimini Riccione,
esatto,
invece Perth è più
lì.
La Sardegna ovest,
ok,
fighetto, bello, però
bello, ok,
ma ci molto siamo. Naturalistico
anche più esclusiva
in alcuni posti, sì, e forse anche quello che fa, diciamo, ci sono certe isole, tra cui mi ricordo questa Shell Beach, che è praticamente un'isola composta solamente da conchiglie.
Ah, sì,
effettivamente,
sì.
Se io me la immagino con 400-500 persone, non c'avrebbe ma
perde.
tutto per andare
quindi
là,
è bello per quello,
esatto,
dai.
Okay.
È un patrimonio che va tutelato.
E a Perth ho fatto il mio primo anno. Premetto, c'avevo i dreadlocks, no? Quindi
sì, rasta.
Questi capelli lunghi.
Ma l'hai levati poco tempo fa?
Purtroppo sì, l'ho levati ben 3 anni fa. E ci arriveremo.
Io mi ricordo di te con i rasta.
Speriamo che torneranno un giorno.
Torneranno.
Però per ora ci stiamo lavorando.
Tipo vacca.
Vedremo.
Più che vacca, zio Bob, tipo Bob, dai.
Bob. Stavo dicendo?
Niente, Perth,
mi ritrovo a lavorare come restaurant manager, quindi tu immagina di
cravattato
questo tizio con i rasta, però preciso, caruccio, che gestiva il ristorante di un hotel a 5 stelle, quindi
bello,
cose che in Italia, se io dico non lo so, forse manca la VUS e mi prenderebbero i rasta a lavorare, perché per me sei catalogato come sbagliato, invece dall'altra parte del mondo sei uno dei tanti,
complesso.
Tu andavi alla banca e veramente ti trovavi a parlare dei soldi con uno pieno di piercing e una cresta,
sì,
e
sì,
tu stai là, dici, ma questo in Italia,
forse anche in Inghilterra un po' più così,
no, a me m'hanno detto in Europa, come abbiamo detto la puntata precedente, Berlino.
Cioè puoi trovare magari il poliziotto con i dreadlocks o
giù il poliziotto è tatuato a prescindere, da tatuaggi esposti, piercing senza problemi, può avere. Ovviamente devi rispettare sempre la divisa, però nel tuo tempo libero puoi essere chi ti pare, giustamente.
Quindi, insomma, tu sei in Australia, fai...
restaurant manager. Svolto da buon italiano, con due soldini... premetto, ogni volta scadeva l'anno, il visto dell'anno, e mi ritrovavo magari a farmi la mia vacanzetta da qualche parte prima di riapplicare per il visto successivo. E in quell'occasione, appunto, ero partito da Melbourne, autostop, 13 mesi, arrivo a Roma, a Roma 2 settimane e ritorno a Perth, quindi nuovamente ritorno in Australia dopo questo viaggio.
Sì.
Vi parlo prima un attimo al volo di questo viaggio, se no poi vi salto la situazione. E nel viaggiare, appunto, ve la faccio corta, Australia, Indonesia, Thailandia, Cambogia, Vietnam, Laos. Una volta arrivato a Laos, il mio intento era quello di entrare in Cina. Molto difficile, comunque.
Sì, ne abbiamo parlato la puntata scorsa.
Laos, Vietnam e Sri Lanka.
Ha fatto un capodanno sta ragazza al confine. Sì.
Cina è un bordello. Vabbè, in Cina mi negano il visto di entrata. Io volevo entrare in Cina.
Che vige dittatura in Cina.
Porca miseria. Quindi... arrivato poi a Ho Chi Minh, volevo prendere la Transiberiana, avrei fatto Mongolia, Russia, da Mosca è facile, fatte la nota, quindi capisci, era fattibile la situazione, invece tu ti ritrovi nel Laos, che questi dicono, guarda, non ti diamo il visto, Allora devi tornare in Italia seguendo un altro.
Arriva in Australia, arriva in...
E quindi
verso l'Europa.
Dal Laos sono
da clandestino.
No. Torni normalmente, però devi toccare dei paesi che non ti eri aspettato.
Okay. Diciamo non proprio democratici pure.
No, non facili, ok? Un conto era ti facevi Cina, Mongolia, poi stai in Russia e poi stai in Europa. Un conto se passi da quest'altra parte, se certo. Devo andare in paesi arabi, siamo stati là. In ordine, Thailandia del Nord, Myanmar, già nel Myanmar sono dovuti entrare illegalmente, Sri Lanka.
Ma non la possiamo chiudere la finestra, infatti.
Direttamente da Misano.
vabbè, lasciamo.
Sali su, India. Ci sono ritornato perché durante il mio viaggio incontro questo ragazzo che mi fa: ah, io voglio andare in India. E ho fatto: guarda, io in India ci sono andato.
E infatti te lo stavo per chiedere, stare in modo ripassare in India.
Attendo lo zaino.
Quindi quello non volevo fare, volevo ritornare in India. No, voglio andare da quest'altra parte che non ci sono stato. Quindi torniamo in India.
Circumnavigare.
Questo ragazzo, dai, tengo contento. Ma io non è che non ci voglio andare, è che no, c'ho tante altre cose. Dai, facciamo così. Se tu vieni con me in India, io vengo con te a scalare fino all'Everest Base Camp. E ho fatto, vabbè, good deal. Quindi abbiamo fatto questo patto e siamo partiti, quindi... un mese poco più in India, rifacendo tutte le tappe dove ero stato precedentemente, rifacendo le foto, belle esperienze in due, tranquilli. Arriviamo in Nepal, tra parentesi, tra India e Nepal, Marò. Era successo il fatto di Marò
2012.
E anche là,
febbraio
lui
2012.
era a Lussemburgo. Ragazzo di Lussemburgo, quindi l'hanno fatto italiano.
Certo, c'era una sorta,
però anche lì andati, quindi in Nepal, anche là in Nepal, dici, ti immagini, 13 mesi, io c'avevo la valigia che c'era dal costume e l'infradito
al piumino, 100 grammi
sacco a pelo meno 10, capito? Effettivamente, se vedi le foto che scalavo, stavo con gli scarponi e costume da bagno, perché comunque sia, cioè quello c'avevo. Quindi due scappati di casa che partono verso l'avventura per arrivare a sto campo base, che comunque sia so 5500 rotti metri, quindi non è proprio,
non stai proprio, del mare,
non è proprio riva a mare, diciamo. E chi sentivi in giro, tutti dicevano: no, ma c'è bisogno della guida, dello sherpa, di quello. Perché...
Nah.
Ma dai, ma cioè, noi ce la siamo fatta, ma te pare, ma che c'ho? Dove sta? Là.
È come se stai
vado a Terminillo, dai.
È come quando io
seguo le striscette rosse. Che effettivamente, ragazzi, se dovete andare fino all'Everest Base Camp, organizzatevi da per voi, perché non ci vuole assolutamente.
Salutiamo Valu che voleva fare questa esperienza. Ciao Miki.
Prendete un comodissimo volo da Kathmandu, arrivate a Lukla, che è uno degli aeroporti più assurdi al mondo, e da lì partirà il vostro trekking di 5-6 giorni verso la vetta.
E
loro ti consigliavano ovviamente di...
E lì non lo puoi fare l'autostop.
No. Lì è brutta, perché effettivamente non è difficile, ma è lunga da... una tappa e l'altra. Poi loro ti consigliano di acclimatarti ogni tot metri che fai, di solito ogni 1000 metri ti fai un giorno lì per acclimatarti e poi continui. Noi giovani e forti, ce ne frega niente, senza paura, noi abbiamo i giorni contati, noi praticamente in 10 giorni siamo andati su, ritornati giù, matti.
Bellissimo.
E problemi, un po' di mal di montagna, però alla fine quello, capisci, stai a 5000 metri,
carenza di ossigeno,
mal di testa, un po'
scombussola,
un po' vomitare, però tutto sommato non ci siamo sentiti male.
E da là dopo dove sei andato?
Da là lui è
passata diretta.
Eh?
È passata un'ora in rotta diretta.
Ok.
Pubblicità.
Beviamoci su.
Dove era l'acqua?
Rientreremo in diretta fra
pochissimo. Ho detto che è lunga, raga.
Beh, siamo stati abbastanza logorroici. Siamo in questo momento logorroici.
Vabbè, ma va bene. Lui c'ha tanto da raccontare. Io lo sapevo che sarebbe stata una puntata molto interessante. E quando ci abbiamo la diretta,
poi piccolo spoiler, sai, è passato pure paesi arabi, Afghanistan, Iran, Iraq, anche lì
molto velocemente, però
che poi comunque ragazzi si è interrotta la diretta, ma noi siamo dopo andiamo
Facebook,
anche su YouTube, quindi...
Radio Web.
Come puoi vedere dalla mappa, dal Nepal ritorno in India, Pakistan sotto, Iraq, Iran, Siria, Turchia, Bulgaria, Serbia, Ungheria, Slovacchia,
okay. E bentornati un'altra volta, esatto. Cari amici di Talk Mixer, con una nuova diretta, perché il nostro caro social ci permette di fare un'ora alla volta.
Ci abbandona Instagram.
Ma, piccolo spoiler, ovviamente la puntata sarà per intero registrata grazie alla nostra regia, che ringraziamo nuovamente. E andremo anche su YouTube, quindi ma io lavoravo, non ci avevo tempo di vedere. Adesso vai su Instagram, su YouTube, scusa, metti mi piace, prima ti iscrivi al canale
e ti senti la storia di zio Bob.
Di zio Bob, che c'ha una storia fighissima.
Vai a suonarci.
Quindi Nepal, zio Bob.
Nepal, appunto, lascio il mio amico Daniel e continuo per tornare verso casa, quindi India, Pakistan, in ordine Siria, Giordania.
Beh, sì, scusa, posso uno spoiler? Sì, ma quanti caspita di paesi hai visto tu? Non lo so.
Non lo so.
La Russia ti manca? No, ci
no l'ha fatta.
Russia.
No, mi hanno vietato di andare in Russia.
E quindi ti manca?
E poi
scusa, i continenti l'hai fatti tu?
No, ma vabbè, che no, sì. Però, non lo so. Ancora voglio, raga, guarda, il mondo è grosso. Ma no, perché...
Il Sud America.
Sono stato in Canada, ma US mai. Sud America mai fatta. Quindi ancora c'ho... Ma è tutto programmato.
Tutto programmato.
Dal 2030 allo spazio.
Allora, ma io mi ricordo che a un certo punto tu hai iniziato a fare, cioè, diciamo, la svolta della tua vita non è quando tu sei andato a fare l'istruttore di snowboard.
No, allora, ci ho avuto sempre, sai, da buon romano, no? Dici, io voglio fare da grande, voglio fare l'istruttore di snowboard. No?
Perché
no,
la passione, come
perché a Roma,
che c'è comunque.
No, quindi ragazzi, preparatevi per il prossimo inverno che andiamo tutti a sciare con zio
bene,
Bob.
Bravissimo, voglio vedere sta cosa.
Dai, va bene.
Dai. E c'avevo questo sogno, quindi da quei soldini che mi ero messo da parte in Australia. Ah, aspetta, tocca finire un attimo sta cosa.
Vai, 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 finiamo.
Torno in Italia, due settimane in Italia, ritorno in Australia. Arrivi in Australia, ragazzi, di forte. All'epoca ti ridavano indietro le tasse che versavi al 100%. Quindi cosa significa? Che tu lavori legalmente in uno stato e... ci sono le tasse da pagare mensilmente su però quanto poi guadagni, ma a fine anno te le ridanno,
cioè,
indietro.
In Italia te le ridanno quando vai in pensione,
che te
a
ridanno,
70
forse
anni,
se sa perché
a fine anno.
Lì, non essendo cittadino australiano, me le ridavano indietro al 100%. Avevo fatto un anno e non le avevo ritirate. Avevo fatto il secondo anno e non le avevo ritirate. Questa volta mi hanno costretto a ritirare questi soldi.
Pensa che dispiacere.
Quindi tu arrivi in Australia e ti fanno: ah, taddei Roberto,
guarda ti aspettano.
Ma all'aeroporto me l'hanno fatto. Guarda, lo sai che tu c'hai deve. Ah, no, perché arrivo là.
Pensa che database che avevano. Che...
$12,000 di tasse indietro. Quindi tu arrivi in Australia e ti danno: guarda, questi sono anche dei soldi tuoi. Vai, facci
grazie,
quello che vuoi.
Grazie.
Allora, l'anno prossimo
diciamo che ci faccio i soldi
direttamente da aperto.
Ah, guarda, regà, andate tutta la vita aperto, veramente bellissimo Perth. Posto.
Dai.
Lavorativamente, proprio di vita, un bel mood. E quindi con quei soldi, da buon italiano, mi sono andato a fare un giro su le auction. Sai che cosa sono?
No.
Sulle
auction, quando fanno come si dice in italiano? Battono all'asta.
Ah,
ok.
Ah.
Battono all'asta, all'epoca battevano all'asta le case, quindi facciamo vedere, guarda questa, io non me potevo aggiudicare un'asta.
Come si chiamava il programma su D-Max che facevano queste cose?
D-Max, altro sponsor.
Certo. Ciao amici
Discovery
di
D-Max.
Vabbè, vabbè, sì, vabbè, insomma.
No, cioè, ovviamente garage all'asta, no?
Sì,
sì, sì. Però ovviamente con quei soldi non me potevo permettere di vincere in asta. Quello che ho fatto è mi sono scelto la casetta che mi piaceva di più e ho aspettato il tizio che la comprasse per me.
Chiaro.
Quindi sono stato dietro a questi qua che stavano alla scannasse. Alla fine vince sto tizio. Vado da
questo
faccio...
a Roma?
Ma che?
No,
aperto.
Aperto.
Ah, sempre mazze a Roma non succede.
Ah, prima di partire,
cose.
Ok, ok.
No, come sono rientrato in Australia? Mi hanno dato questi soldi in Australia e mi trovo ritrovato aperto con questi soldi che ho voluto investire.
Investire su questo.
E vado dal tizio e faccio: guarda, oh, grande, bravo, senti, ma questi sono i soldi, ti pago un anno d'affitto. Ma la lascia a me stando tanto che ci devi fare ovviamente,
cioè,
questo è uno che è uno
avrebbe
che...
guadagnato
certo,
per un
su,
anno
senza manco l'aveva vista sta casa dal vivo, quindi per lui bene, lo devo firmare, bella che... ciao. Quindi da buon italiano mi sono aggiudicato questa bellissima villetta per un anno d'affitto
all'età di
23, 24.
Cioè, tu in 4 anni della tua vita hai viaggiato mezzo mondo.
Poi mi sono fermato. Vabbè. Sì. Da buon italiano l'ho subaffittata, cioè quindi ci vivevo dentro, era 3 piani.
Chiaro.
Stavo al piano.
E arriva anche la polizia australiana.
Ma sì, venite tutti.
Che poi da quello che so a livello di affitti, cioè ora
ma no, ma
in Australia funziona. Cioè, nel senso, ti devono studiare, devono capire chi sei, che la proprietaria di casa proprio si informa a livello legale sulla persona che andrà a abitare a casa sua. Ho degli amici che abitano in Australia e mi hanno raccontato questa cosa. Tu sei là, sì, vuoi abitare a casa mia? Ok, io mi faccio il giro della polizia, vedo se sei schedato, vedo che
normalmente
fai,
ti chiedono le referenze delle case precedenti.
Se pagavi l'affitto nelle case precedenti.
Però effettivamente questo si è visto un business tra le mani.
Una sorta di trip advisor dei inquilini.
Ma è un passaparola, no? Più
ma,
che
no, ma alla fine là io avevo
ci sono delle recensioni vere e proprie.
Gente, no, penso di sì. Su quelle cose, certo. Basta contattare il lender. Tu chiedi a
quante stelle dai a chi ha vissuto nella tua casa.
Certo.
E insomma?
Quindi niente, all'inizio mi trovo le persone per riempire casa e pagarci l'affitto e le bollette e cavoli vari. Siete pronti? Dopo 5 mesi questa casa era abitata dal sottoscritto, un mio carissimo amico che Vairo Albi, che è l'unico italiano che sono riuscito a strappare via da questo paese assurdo.
Ciao.
E portarlo giù in Australia. E quindi eravamo io, lui e 5 ragazze francesi che lavoravano in uno strip club
che
davanti.
Tenerezza.
No,
che tenerezza.
Ciao ragazzi,
che
tenerezza. Volete abitare con noi? Ma
che
sì,
tenerezza.
Che lavoro fate?
Siamo passati.
Però vedi, tu la vedi male, invece là è una cosa.
No, non la vedo male, non la stavo vedendo.
Dalle carceri indiane a vivere con 5 ragazze
in Australia. Quando lavori in uno strip club te li fai 2 problemi, dai, su.
Ma in Australia
in
Australia 23 anni sei francese a fare la stripper e ti stanno non pagando, ti stanno regalando i soldi,
lanciando i soldi.
Parliamo di gente che si faceva 500-600 euro a serata solamente per ballare e veramente ballavano e basta. Non è che facevano ballare col bodyguard là sotto, non si poteva toccare, non si poteva fare, nessuno ti si poteva avvicinare, nessuno ti poteva parlare, ti portava al camerino, ti spogliavi, prendevi i soldi e andavi a casa, ciao, finito. Tu ballavi e basta. Poi certo, un po' quel sex appeal, un po' quelle movenze, eccetera, eccetera, cioè, però non è che stai
a fare la prostituta, insomma,
che
no?
Non ci sarebbe niente di male neanche
là. No, però.
Stai solamente ballando e dando spettacolo, punto.
Sì.
E ripeto, io mi facevo il mio stipendio, che erano, metti, buono stipendio, perché erano calcola $1,100 a settimana più le mance, arrivavi sui 1,000.
Sono obbligatori anche in Australia,
certo.
Come in America.
No, non obbligatorie, però sì, c'è una forte cultura.
In America c'è
in America
una percentuale
te lo danno
obbligatoria che poi
no, in Australia
fa derivare lo stipendio
vuoi.
Del cameriere in Australia.
No, in Australia no, anche perché quelle poi sono tassate in America, in Italia, in Australia non sono tassate. Quindi te li trovi a fine settimana, metti $1,500 a settimana, te li fai.
E che ci fai?
No, $1,500 a settimana.
Certo.
Okay? L'affitto di casa è pagato dai coinquilini. Magno in hotel perché lavoro al
ristorante. Ma vuoi non vuoi, non ce la compri?
Assolutamente sì. Mo, per la finanza. Io me ne sono andato via dall'Australia l'ultimo anno con quasi tutti i soldi puliti, precisi.
Tassati in Australia.
Roba tipo quasi $58,000 che tu dici, come fai a mettere da parte €40,000 in Italia lavorando legalmente? Impossibile.
C'avevano la lente di ingrandimento.
E quindi ecco, a me l'Australia è stata praticamente l'America, perché mi ha dato quel po' di soldi per poi poter realizzare un po' tutto.
Quindi per la seconda volta ci troviamo, cioè ti ritrovi
ci siamo immedesimati.
sì, ormai io sono zio Bob, cioè so fantasticando.
Andiamo al decorale.
E ti ritrovi con una bella somma di denaro nelle tasche.
Già.
E che ci fai?
Ci vado a fare il mio bellissimo corso, non ovviamente tutti, ho pagato però mi pare quasi €9,500, un corso di 4 mesi in Canada. Per diventare istruttore di snowboard. Quindi da buon romano sono andato in Canada.
Fantastica la catena montuosa.
Cosa mi ha fregato di tutto ciò?
L'amore. Perché qui me lo ricordo, perché ne avevamo già parlato, sì. Okay. L'amore, ragazzi, è l'amore.
Poco prima di andare in Canada, passo per l'Italia, perché che va intorno in Italia, solo da amici e parenti, no?
Di passaggio.
Esatto, e ci rimango, quella volta ci rimango 3 mesi. Ed era i primi d'agosto. Tipo, il 2 agosto sono arrivato a Roma, già il treno sapevo che fa, ok? Ideona, questa è sempre una parentesi, non so che fa. C'ho una nonna, mia mamma è calabrese, mia nonna è calabrese, quindi ho detto andiamo a trovare nonna
in Calabria.
In Calabria, in Calabria ci sono andato in macchina, in autobus, in treno, in aereo ci sono mai stato, però no, ho sempre sentito no,
sangue,
no, devo provare ad andarci in un altro modo. L'autostop, tu immagini a fare l'autostop in Italia, lo sconsiglio. No, lo sconsiglio, non è facile, non è facile. Bla, bla, guarda, meglio andare a piedi, lo giuro. E quindi ho deciso di prendere la mia bicicletta e partire da Roma e andare a Locri in Calabria.
Locri, in provincia di?
Reggio Calabria. Reggio Calabria. Di Vestello Stivale. Quindi riparti da Roma, ti fai.
Cioè, nemmeno dici Catanzaro, magari un po' prima. No, cioè, arrivato alla punta della Calabria. Okay.
La punta e la passi, poi anche dopo la punta, perché è proprio sulla suola della scarpa. Dato che non volevo saltare dal collo alla suola passando per le montagne, ho fatto il giro largo. Ed erano 1151 chilometri in 8 giorni.
Madonna.
E non sono un ciclista. E questa è stata una cosa.
Fatto il giro d'Italia.
Me la so portata
maglia
dietro
rosa per Roberto.
Sì, no? E me la so portata dietro sta cosa perché, appunto, sai, sei giovane e forte, non te ne frega niente. Però sono partito con una Legnano del 75, 5 marce su
quello
canna.
Matteo, praticamente.
Tipo 45 kg di roba tra tenda, roba per riparare, di tutto.
Coltelli svizzeri.
Di tutto, per mangiare, qualsiasi cosa. E perché mi fermavo a dormire sulla spiaggia dove capitava.
Estate.
Sono partito
Ce la facciamo a fare tipo lo sketch da Roma alla Calabria in bicicletta con Don Roberto.
Sarebbe da fare. E
vestito da prendere.
Certo. No, allora mo vi dico un segreto.
Poteva
quando si
la
viaggia
la puntata del vestito da Don Matteo.
E invece lo sai come ero vestito? Con una tenuta bellissima da ciclista, però ero molto international, cioè, ora ti spiego. Perché ci ho avuto problemi anche lì, perché se tu sei un italiano che prende la bici e parte da Roma e va in Calabria,
dicono questo è mezzo
marzo. Sei un poro scemo che deve essere fermato e sparato sulle ruote. Invece se tu sei un australiano che sei venuto in Italia perché ami l'Italia e prendi la bici e tu sei un eroe per tutto il sindaco ti porterà a tracolla.
Quindi ti sei finto
Australiano. Perché c'avevo la mia bandierina australiana, tra l'altro avevo una patente australiana, qualsiasi cosa.
Poi potevi fare finta di non comprendere la lingua. Capisci? Italiana, e
che cosa
sentire i pareri in italiano.
Esatto, ora ti racconto questo. Mi ritrovo, supero la campagna, praticamente tra la Campania e la Calabria, poco prima di Sapri, c'è una galleria, ok? Io sapevo che non ci potevo passare in bicicletta su questa strada, però sai che significa una galleria?
Non capisco il cartello, I can't understand il cartello.
Però già vedevo la fine della galleria, ho fatto ok, macchietta, lucetta, questo, parto, in bocca alla galleria, statale che mi veniva dall'altro lato, fari, lampeggianti, accosta, mi ferma. E mi scorta indietro, all'uscita dietro prima. Allora, e carissimi agenti campani, non sapevano parlare inglese. E io facevo finta di non
capire
l'italiano. No, no, certo, perché che fai? Se no è finita, ti arrestano domani. Quindi loro ti insultano in campano, dico, sei un te coglione. E tu fai finta di non capire, però tu capisci, quindi sai un attimo
è
come.
È soddisfacente.
E ti fai un po' il finto tonto, ok? Quindi ti scortano all'uscita precedente, facendoti.
Di che? Nome e cognome australiano? Che te
no, no, era sempre. Perché comunque sia, abitando all'estero, e se vuoi guidare dei mezzi devi convertire la tua patente. Quindi io ero sempre Roberto Taddei, però con la patente australiana. Se tu mi fermi, io ho la patente australiana,
figlio
ti parli
di immigrati,
assolutamente,
italiani,
ma
degli anni 80, 1880.
Bravissimo. Perché non posso stare in Italia?
Certo. Okay. Il sindaco di New York fa di cognome Cuomo, cognome posso. Campano. Quindi
niente, mi lasciano andare, cosa che probabilmente se l'avessi fatto con carta d'identità italiana, la multina me la facevano tanto per... certo, per romperti le scatole. Però fortunatamente arrivo in Calabria sano e salvo. E finita questa parentesi, non sapevo dove spendere i restanti due mesi del mio tempo in Italia, quindi vengo qui in Umbria, perché mio padre è umbro di Montefalco.
Umbria.
Yeah. E incontro questa ragazza di cui cominciamo questa relazione, che all'inizio era nata un po' per scherzo, anche perché prima di tutto gli ho raccontato che sarei partito per il Canada e certo, purtroppo non ci
per fare l'istruttore di
assolutamente, assolutamente. Quindi vado su, incomincio questo corso, ma continuiamo a rimanere in contatto, tanto che mi capitano anche delle proposte in Canada di rimanere là, di, che ne so, un'altra cacchiata che mi è successa facendo parte di questo gruppo di istruttori, e tanti di loro erano inglesi, scozzesi, vogliono applicare per fare le comparse su Vikings. E all'epoca c'avevo sti rasta, quindi sto tizio mi ha detto dai falla, guarda che ti prendono, eh. Quindi mi arriva la domanda se volevo appunto far parte.
E l'hai fatta?
Eh no, perché c'era una ragazza che mi dice no guarda se tu vai lì via,
allora, vabbè, devi essere per amore si
ma
fa
che ci frega, ma che non saremo qui a parlare
talmente tante, ma che ci frega.
Insomma, quindi niente, finito il corso vado in Nuova Zelanda, perché dovevo continuare la stagione.
E
Nuova
fai Zelanda, aprile, di...
e okay, comincio a fare l'istruttore giù in Nuova Zelanda. Questa ragazza dopo un mese, giustamente per amore, lascia tutto in Italia e viene con me in Nuova Zelanda. Da lì ovviamente un po' le cose cambiano, perché dal viaggiare da solo, autostop, fai come ti pare, vai dove vuoi, a
un minimo di riguardo.
No, c'è un po' una responsabilità di una ragazza che è con te, che conta su di te, che se gli vuoi bene ti devi prendere cura, certo, no? Attenzioni, eccetera, eccetera. Quindi da dormire ovunque a una casa, poche persone, senza aprire il bagno, la macchina la compri, quindi è un po' cambiato
il tuo stile di vita.
Esatto, non ti dico in peggio o in meglio, è comunque sia cambiato, è stata un'evoluzione.
Forse mi permetto di dire anche una maturazione, cioè
nel
senso,
certo,
un altro
certo,
modo
ma
di approcciare
lo
le cose,
me, la
voglia
di...
anche il fatto magari non posso, poi correggimi se sbaglio,
no,
è una cosa personale,
così,
non posso magari
così
fare una vita così per 10-15 anni. Infatti, metto tra virgolette la testa
a posto. La cosa che sentivo dentro di me
era
appunto aver viaggiato tantissimo, incontrato chiunque, tante emozioni, tante storie, ma alla fine non avevo quel mattone, no, che hai messo là,
certo,
e sapevi che l'anno
certo
dopo torni e c'è sta, ok? Era sempre continuamente ripartire da zero, che è bello perché ti tiene attivo, però a lungo andare ti guardi indietro e non ti vedi
certo
niente, no? E anche a livello sentimentale con una ragazza, sicuramente uscire, rimorchiare, passarci
certo
una bella serata, bellissimo, ma se poi non ti rimane il desiderio, la voglia di creare delle prospettive insieme a questa persona, era quello che mi mancava e cercavo. E penso che in Giulia l'avevo trovato. E, passo un anno, lei era più grande di me, 5 anni, e dopodiché Nuova Zelanda mi pare sopra di 33 anni, non puoi richiedere il secondo visto, bla bla bla, fatto sta, lei gli scade il visto, quindi l'unico modo
per stare con
per
lei,
stare con lei, rimanere insieme, continuare questa
torno
esperienza,
in Italia.
No, e continuare questa esperienza insieme era appunto sposarsi, perché e l'abbiamo fatto assolutamente per amore, ma anche perché in questo modo il suo visto rientrava sul mio visto, che aveva una posizione, all'epoca facevo il camionista per tipo la Bofrost,
curriculum
per macinare chilometri, tanto per diciamo tu con il culo sopra la sedia.
No,
non ci sta.
Penso di essere stato diagnosticato un po' iperattivo, però
trasmettimi un po'.
Quindi ti sei sposato?
Quindi mi sposo in Italia.
In Italia.
A Montefalco, tra parentesi, una festa che si ricordano tutti, perché avendo viaggiato, avendo girato, comunque sia, abbiamo deciso di tornare in Italia a sposarci e poi ritornare giù, però sono venuti
festone
amici dall'Olanda, da,
sì. In chiesa?
Ma assolutamente no. allora, ci siamo, sei pronto? Abitando in Nuova Zelanda, io sono un fan del fantasy, no, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
Nuova Zelanda è stato
mi
girato Il Signore degli Anelli.
Sì.
E a me è piaciuto un film, un libro che mi hanno veramente trasmesso moltissimo nella mia adolescenza, e ovviamente con Giulia, che ha consentito, ci siamo voluti sposare in stile Hobbit, quindi immaginati in mezzo alle colline, tutti vestiti con questi vestiti un po' folcloristici,
signor contadini. Rob Baggins,
esatto. E è stato per me il matrimonio più figo in
ultra
cui io
stravagante.
Sono stradivertito e ho un bellissimo ricordo. E nonostante perché c'erano amici dappertutto,
certo,
ma anche perché il paese proprio Montefalco non se l'aspetta. Immaginate, vedi tutta
sì,
sta gente,
cioè,
buttata là, poi tre giorni,
essendo
perché
paese,
capisci,
diciamo,
gente veniva da lontano, quindi magari si è fermata due tre giorni. Abbiamo fatto un po' una specie di rave e no, non per altro era aperto un po' a tutti, quindi l'importante non è che c'era l'invito per il matrimonio, l'importante
open
è tu venire là ed eri vestito a tema, poi facevi quello che
dai, che palle i soliti matrimoni. Beh, giacca e cravatta sotto il sole delle tre,
assurdo.
Scomodo, un pranzo di 5 ore a...
che ne so, abbiamo ricostruito proprio le casette Hobbit, tutto molto in stile,
con un
gruppo celtico che suonava, era veramente
figata.
Ci siamo veramente divertiti. E come bomboniere, infatti, poi vedi, ecco, questo è il tragitto l'excursus della mia vita. Che fame bomboniere qua,
no,
cosa che
il
poi
confetto.
Butti là impolverato, insomma, sketch, poi soldi sprecati, famo proprio lo sai, facciamo una bella bomboniera ognuno per uno, quindi mi sono preparato la sera del mio addio annubilato bomboniere per tutti quanti. E, gli invitati,
per chi ci sta sentendo dalla web radio, bomboniere. A buon intenditore poche parole.
Cioè, mia nonna dalla Calabria ancora ce l'ha dopo anni là e dice:
no, questa è la bomboniera di roba.
Grande nonna.
Torna in Calabria, l'avete sballata una sera.
Tu immaginate che bello vedere tutti i tuoi familiari, belli, tranquilli. È stata veramente una bella esperienza. E ci sono stati. Perché poi la gente andava, tornava,
certo,
girava, poi magari chi veniva al pomeriggio, chi veniva da. Te dico, quei 350-400 persone ci saranno state in totale.
Bello.
È stato, se ne è parlato, diciamo. È stato un bellissimo matrimonio. Vabbè,
da lì
ritorniamo in Nuova Zelanda.
Uh-huh.
Perché il mio sogno, il nostro sogno era quello di non tornare in Italia, quindi stabilirsi all'estero.
Torniamo in Nuova Zelanda.
Esatto, dopo che avevo avuto una bellissima esperienza in Australia, come ti dicevo in macchina, cercavo di prendermi la residenza in Nuova Zelanda, perché Nuova Zelanda e Australia fanno parte del Commonwealth, quindi poi mi sarebbe rimasto più facile andare a lavorare e vivere in Australia diventando neozelandese,
mm-hmm,
volendo portare dietro pure mia moglie, giustamente.
Sì.
E progetti di vita all'estero, bellissima. Tutto finché un anno dopo lei non ce la fa più.
Sentiva nostalgia.
Quindi sentiva. E io lo posso capire, perché io sono rimasto in Italia appunto fino a 18-19 anni, poi ciaone. Per lei invece fino a 33 anni in Italia, poi andare
dopo
via.
È difficile cambiare le abitudini quotidiane.
E per quanto tu puoi essere forte, capisco proprio che è cambiare dalla
perché poi zero. Paese che vai, usanze che trovi.
Assolutamente. Cioè. E io ti parlo della Nuova Zelanda, bellissimo posto, però a livello sociale, umano, è molto,
esatto,
lontana
molto più
da tu.
Sono.
Oh, caspiterina, abbastanza. Nonostante sia super poli, iper, mega globalizzata, però che ne so, c'è il terremoto in Umbria, prima cosa, nella Nuova Zelanda.
Certo.
Ma se c'è. Sono cascate le torri gemelle, ma se. Ma allora c'è il Covid, ma perché effettivamente abiti nel culo del mondo, lontano da tutti, dove effettivamente non ti tangi.
Ti dà fastidio.
Niente.
Quindi che avete fatto?
Quindi quando tua moglie ti chiede disperata, ti prego torniamo in Italia,
sì,
ti prego torniamo in Italia, ti prego torniamo in Italia, una volta la vedi stare male, tua madre, tuo padre ti dicono: oh, comunque ora sarebbe bello.
Torni Bodino,
torna da
ti
mamma.
Ti prego. Dice: vieni, vai a vivere a casa in Umbria, ce l'hai, non ti preoccupare. Dici, no.
Le mamme si
dice: vabbè, dai, 10 anni sono ce l'ho fatti. Per il bene dell'umanità, torniamo in Italia. E tu immaginate, uno che in Italia non ci vuole proprio mai tornare.
La sofferenza.
Con i dreadlocks, ti ritrovi in Italia, in Umbria, a doverti reinventare.
E ti sei? E lì nasce?
E lì nasce zio Bob Grow Shop, perché ho detto assolutamente mai e poi mai mi metterò sotto.
Allora, vi ricordate quello che abbiamo detto all'inizio? Allora, abbiamo presentato Roberto Taddei, in arte zio Bob. E io ho voluto appunto parlare perché già sapevo lui mi aveva spoilerato in passato la sua storia che io conoscevo, ma tutti questi dettagli ce l'ha raccontati, anche per me sono stati una novità. E quindi io gli ho detto, infatti, raccontaci prima di Roberto Taddei e poi di zio Bob. Quindi abbiamo fatto tutto questo percorso per arrivare a zio Bob.
A zio Bob Groshop.
Zio Bob Groshop. Una passione che comunque in tutto questo c'è sempre stata, la passione della,
sì,
della cannabis, una pianta dalle proprietà fantastiche, meravigliose sotto certi aspetti, e che comunque io... ho anche una domanda, in mm-hmm. tutti questi stati, in mm-hmm. tutto il tuo percorso yeah. di vita, c'è sempre stata?
Assolutamente, tu immaginati in Canada, già quando stavo in Canada, nel, come si chiama? Nel British Columbia era già legale, noi infatti prendevamo la seggiovia, andavamo sulla montagna, sciavamo, andavamo dall'altra parte che scendevamo in British Columbia, la compravamo legalmente, riprendevamo lo ski pass e ritornavamo in Alberta tranquillamente.
Bomboniera!
E vi dico che in Canada all'epoca era stata la miglior qualità che abbia fumato a sì. prezzi veramente economici.
E beh, in Canada, come in altri paesi come Brasile, Cile, Colombia, è legalizzata per uso terapeutico.
Ah, ok, sì, 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 ma in Italia anche ad oggi è usata.
Sì, 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 abbiamo...
Però purtroppo non ci sono, non ce n'è abbastanza per risolvere.
Quindi, diciamo, diciamo agli amici a casa, cioè, che cos'è un grow shop? Tutti, adesso sei diventato, da Roberto Taddei siamo arrivati a Zio Bob. Zio yeah. Bob Grow Shop, un'attività che hai a Trevi.
Da 7 anni.
Da 7 anni.
Sì,
e
sì.
che si occupa quindi, cioè ti occupi...
della vendita di articoli per la coltivazione. Quindi sì. dal seme alla terra specifica, al vaso, a impianti, SR. A tutto ciò che riguarda il mondo cannabico. Quindi il reparto tessile, dell'abbigliamento... alimentare, perché comunque sia come
reparto tessile,
sì,
assolutamente
la canapa okay. è una fibra, quindi ne puoi ricavare un filare per farci, tu immaginati
Amerigo Vespucci, la nave, no, più infame,
vele, corde, tutto
in canapa. Canapa,
assolutamente sì, ma la canapa la troviamo dalla tomba di Re Salomone ai faraoni egizi sul esatto. papiro ma probabilmente anche a Gesù Cristo, cioè veramente è ovunque nella storia.
L'enorme potenziale della canapa, infatti, come dicono i nostri cari dati ANSA, che noi ogni volta leggiamo,
grazie,
insomma, ANSA. Sì, grazie ANSA. Insomma, qui dice che non è solo quella degli effetti psicoattivi e ricreativi.
È solamente il 10%.
Medici, cosmetici, industriali, chi più lo ha, più ne ha,
edilizia.
Più ne
metto.
Edilizia. Quindi la canapa dovrebbe essere inserita, secondo questi dati, nei piani PEC, perché presenta anche degli enormi vantaggi a livello di sostenibilità ambientale. Secondo il rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo sulla canapa industriale, la canapa è in grado di catturare dalle 9 alle 13 tonnellate di CO2 per ettaro coltivato. Enormi potenziali, quindi anche...
Ma
a
noi
livello...
ci piace guardare altrove.
Lo so.
Da buon italiano noi non ce li facciamo i problemi. Non li troviamo le
più
soluzioni.
Di ogni altra coltura, quindi più di ogni altra
la
coltivazione.
Pianta,
sì. E addirittura più delle foreste, che in confronto assorbono dalle 4 alle 40 tonnellate di CO2 per ettaro all'anno.
C'è bisogno di più.
Insomma,
più
qui mi volevo agganciare perché stavamo parlando che non è solo quella che sballa, cioè la canapa è una pianta meravigliosa dalle...
La canapa è una pianta, ok? Poi come da una persona, quello può avere, può essere più bravo in quello, più bravo in quell'altro, la pianta è quella. Poi puoi trovare genetiche più utili per un determinato uso e utilizzo e altri...
Perché, attenzione, tu hai un grow shop, no? Quindi dicevi di cosa ti occupi, però tu vendi comunque tutto il necessario per la coltivazione anche, gadget, articoli vari. Ma... ci sono persone, cioè abbiamo coltivazioni anche vicino, da quello che so io, a Sant'Anatolia di Narco, ad esempio, mm-hmm. ci sono dei campi di canapa industriale, esattamente.
Perché, se ben ricordiamo, storicamente l'Italia era la maggior produttrice di canapa in tutta Europa.
In tutta Europa.
Perché fondamentalmente la canapa ha bisogno di 3 fattori. Umano, ossia sbagliare il meno possibile... sole, luce, quindi fortunatamente in Italia non ci manca.
Buon clima mediterraneo.
Assolutamente, e delle ottime genetiche di partenza. E noi Chiaro. All'epoca avevamo tutto questo. Tutta la parte che va della Valle Umbria Bassa, che segue vicino al, alla Marroggia, al Topino. All'epoca era solo canapa e mia nonna mi raccontava come la coltivavano, la mettevano a macerare lungo i fiumi, però quella era canapa tessile, quindi
tessile. Quindi è ereditato l'attività.
Perché attenzione, io se voglio comunque piantare la mia canapa, e quindi attenzione, non parlo della canapa con alti livelli di THC, esatto. Quindi una canapa industriale per farci, non so, piantare i miei vestiti, voglio aprire un'industria che si occupa di produrre vestiti. No, io posso comunque chiederti consiglio, certo. Posso comprare per un punto di partenza tutti i vasi, tutti i fertilizzanti, tutti i semi. Insomma, non parliamo solo della parte sballo, ma anche di una parte, come abbiamo
le varie scissioni
detto. Ora,
di questo prodotto naturale, è un prodotto naturale.
Ma infatti quello è l'assurdità, perché possiamo fermare qualsiasi, ma tu non puoi fermare una cosa che nasce in natura e che fondamentalmente non ci sono delle lavorazioni chimiche o quant'altro per renderla poi quella che è, ossia è un fiore secco, punto.
Esatto.
Tutto il resto ovviamente c'ha molte più lavorazioni ed è lì che vai a intaccare,
certo,
sul
cervello, sul neurone,
tutto buono. Quanto poi come tutte le cose il troppio stroppio, no?
Sì,
quindi
sì,
devi sempre cercare di
parliamo
integrarla.
Quindi un attimo della parte sballo, dell'uso ricreativo,
yeah. Okay.
Ok, abbiamo tantissimi dati che adesso anche per tempistiche ovviamente non andremo a leggere, però ragazzi, le canne se le fumano praticamente tutti.
Dai,
ok,
chi se ne so fumare?
Chi non l'ha mai fatto?
Ora,
penso
non siamo
solamente
qui,
chi sta al potere oggi che fa finta di non averlo mai fatto, però
esatto.
Io penso che chiunque a scuola l'abbia provata,
esatto.
E tutt'oggi è un medico,
ciao,
un dottore,
mamma,
un chirurgo.
Esatto.
O qualsiasi professione voglia.
Ora, non stiamo qui a dire ragazzi, è giusto, ragazzi è sbagliato, però ci sono degli stati vicino a noi che hanno preso il modello della legalizzazione o della depenalizzazione, scusate. L'ultima in questione è la nostra cara Germania, che abbiamo anche elogiato nella puntata precedente sotto anche altri punti di vista. Quindi la cannabis è legale in Germania, festa in piazza Berlino, dice un articolo appunto del 1 aprile, che è avvenuta proprio quel giorno.
E non è un pesce d'aprile.
E non è un pesce d'aprile, è successo davvero. Via libera all'uso ricreativo, smoke-in alla porta di Brandeburgo. Insomma, hanno capito anche loro che tanto lo spaccio non lo puoi controllare se non così. Quindi, quali sono i pro di un concetto di legalizzazione? Perché dovremmo invitare anche le altre nazioni che non prendono, dovremmo consigliare
nel
per
nostro,
quello che possiamo,
vediamo lo facciamo.
Non perché ragazzi fatevi le canne e sballate, ma perché ci sono molti fattori da analizzare a livello politico, economico. Attenzione, stavo vedendo anche a livello economico che porta 400 milioni di euro nelle casse dello Stato in Olanda.
Stato italiano, tu depenalizzi, cioè regolarizzi l'uso di cannabis in Italia, io penso che tu all'università 20.000 euro l'anno non li devi più spendere,
cioè,
l'autostrada
sì,
la paghiamo più, la sanità ci corrono
in
dietro,
California
se risolviamo problemi,
dozzine di miliardi di euro,
cioè noi l'estate tocca cacciare via i turisti, cioè noi ad oggi andiamo, perché vai a Amsterdam per andare, certo, a vedere il museo di Van Gogh?
No
te vai a fare sicuramente
capire.
anche
sì.
Tu vuoi venire in Italia d'estate, belle ragazze, se magna bene,
bel mare,
storicamente, culturalmente c'è tutto, c'è star mare, ma che vuoi di più? Devi fare pure fiumare legalmente, cioè
sì,
tocca cacciare via la gente.
Quindi come dicevo tocca prima, in Olanda
sì, quindi
ogni
quest'anno,
anno
quest'anno sarà il primo anno, ragazzi, tenetevi forte perché qui c'è proprio una ribalta. Voi magari ancora siete giovani, però dovete sapere che c'è una generazione di ragazzi nata dai tedeschi che andavano a Rimini Riccione a passare l'estate, no? Quindi questo sarà il primo anno dove ci saranno
molti italo tedeschi
assolutamente che nasceranno in Germania, portato dal turismo
cannabico ai mariti.
Saranno le generazioni future dei nuovi bagnini in Germania.
Ci stiamo fondendo,
certo,
con la Germania. La Germania si sta fondendo con la Germania.
Tutti a Berlino quest'estate.
Anche perché, ragazzi, cioè l'alcol è legale da sempre. Cioè, da sempre no, ok, però no, io sono nato, siamo nati tutti quanti col fatto che un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno.
Ecco, ti faccio questa, scusa se ti interrompo, questa differenza. Come appunto dicevi,
sì,
te, noi da buona cultura italiana siamo nati e cresciuti col
pane e vino.
Col vino, con l'alcol, sul tavolo,
sì,
aperto
Non ti dico che tuo padre e tua madre a 4 anni ti mettevano la bevanda. Però
i miei nonni mi davano un goccino di vino allungato con l'acqua.
Zucchero,
sì, perché
c'era quella cultura di assaggiare, di provare, anche se non c'avevi 18 anni, ok?
Assolutamente.
E poi ti trovi in Australia, dove lì c'è proprio, c'è una legge, cioè se tu stai al ristorante, no? E stiamo brindando il compleanno della nonna e facciamo un brindisi, io ti offro un calice di qualsiasi cosa alcolica e il cameriere ci vede, lui è tenuto a chiamare le forze dell'ordine e arrestare tuo padre perché ti ha offerto alcolici a tua madre.
Io stavo a Dublino nel 2017, quindi non avevo compiuto 18 anni. Entrammo a visitare la fabbrica della Guinness, quindi la birra per l'antonomasia europea. Io da minorenne comprai una birra, loro ovviamente me la fecero comprare,
certo,
furbescamente.
Forse non lo sapevano della tua età.
Sì.
Ah, ok.
Sì,
bene. Però non la potevi bere.
Hanno aspettato che io la stappassi la birra al primo sorso. No.
E che ti hanno fatto?
Hanno ripreso la birra.
Ah, e basta, anzi.
Però l'hai pagata.
È andata bene. Sì. Vabbè.
Però l'ho assaggiato un goccetto di Guinness.
Dai. Invece all'estero è considerato completamente tabù, quindi tu immaginati. E non puoi bere fino a 21 anni.
Beh, in America non puoi andare in giro con una bottiglia.
Ma da una parte è pure giusto. Perché
sono tutte situazioni paradossali.
Esatto,
non legalizzi
esatto,
per alcuni scopi la cannabis, esatto, però non puoi andare in giro con una bottiglia di birra o di vino.
E quindi io questa cosa l'ho vissuta molto. Dicevi, come noi culturalmente siamo abituati a fare, qui invece è completamente la gente impazziva, cioè lo vedi ragazzetto 18-19 anni che va a prendere l'alcol di nascosto per bere solo insieme, cose che io a casa mia avrei potuto in qualsiasi momento aprire cantine, stappare, sciabola, ma non l'ho mai voluto fare perché avevo la possibilità di farlo quanto volevo nella più normale delle ipotesi senza chissà che. Ed è infatti probabilmente anche la cannabis in Italia, io mi auguro che negli anni prima o poi si trova una soluzione, ma questa arriverà.
Sarà
per
difficile.
Una situazione culturale, ossia come te dicevi e come dicevamo, chi non l'ha mai fatto una canna, prima o poi arriveremo proprio a contestualizzare che tutti abbiamo fumato, tutti abbiamo visto che comunque sia uno deve un attimo avere la sua esperienza, ma fondamentalmente
allora il primo fattore è sicuramente come dici tu, tanto tutti quanti prima o poi nella vita penso faranno un tiro di canna. Allora, innanzitutto controllare la sostanza stessa, quindi il modello che dicevamo più o meno che avevano adottato a Berlino anche sul resto delle sostanze all'interno del club, cioè vuoi fare la prova, tanto non puoi controllare, non puoi
assolutamente no.
E quindi niente, un controllo della sostanza stessa sicuramente, un modello che toglie un sacco di soldi dalle tasche della criminalità organizzata e le porta nelle tasche dello Stato.
E più che altro risparmieremo anche tutti i soldi che sono investiti nel cercare di combattere questa cosa, quindi tutti i soldi che vanno a Polizia di Stato, Carabinieri per cercare di fare gli indagini eccetera, per cosa? Per poi portarti al ragazzetto a fargli fare il foglio che tanto lo rilascio, non succede niente, ragazzi, è pure ipocrisia. E spero appunto di essere abbastanza giovane per vedere in futuro qualcosa cambiare.
Avevi prima, mi avevi fatto vedere delle cose che avevi tirato.
Sì, vi ho portato un regalo.
No.
Sponsor by Greenhouse. Dei segni omaggio.
Chiudiamo in bellezza. Chiudiamo.
Io ovviamente non sono qui a dirvi fumare fa bene, però la cosa che vi consiglio è coltivare, perché è una passione bellissima.
Quindi se proprio dovete,
questa pianta fantastica dalle mille potenzialità. A voi carissimi, ho portato uno per uno.
Bubba Kush per gelato.
Yes, quelle sono il generico.
Che sono, cos'è? Di tabacco ovviamente.
Sì, sì,
questo è per tritare il tabacco.
Abbiamo i gadget,
Of course, of course.
Bene, abbiamo fatto una puntata chiamata 4:20. Abbiamo preso nell'ultimissima parte una piccolissima
Greenhouse Seeds comunque.
Greenhouse Seeds, sponsor ufficiale. Però la tua vita è stata forse nettamente interessante che parlare dei nostri politici che purtroppo non adotteranno forse mai a questo punto un modello.
Cambieremo
o speriamo.
Politici.
Cambieremo politici.
Intanto vi consiglio di seguire la pagina di Meglio Legale con Antonella Soldo che si sta proponendo come candidata alle europee e di seguire la pagina di Dolce Vita che è una rivista, alziamo le mani, molto open,
fatta da professionisti.
Numeri uno in Italia.
E vi invito, assolutamente, e vi invito soprattutto, io ho un gruppo reggae, dove canto, un gruppo reggae ska, e suoneremo all'Antifestival quest'anno, quindi vi propongo di venirci a vedere il 26 luglio all'Antifestival e suoneremo, apriremo il concerto di Brusco.
Dai!
E spoiler, la Greenhouse ci darà una quantità innumerevole di semi da distribuire dal palco.
Bellissimo.
Se fossi in voi, una capatina ce la farei.
Ringraziamo zio Bob, seguitelo in tutte le sue avventure, sia dal punto di vista di negozio, quindi di grow shop, e anche dal punto di vista dei progetti musicali che appena andiamo a sciare anche insieme. Ringraziamo come sempre Radiofonica per la grande possibilità che ci sta dando per sostenere questo bellissimo progetto. Scusate, oggi un po'... Ringraziamo la nostra bellissima regia, un applauso, grazie a loro il progetto sta avendo una piega più professionale. Ringrazio zio Bob,
grazie a voi.
Il mio compagno d'avventure Michele Petroni.
Io ringrazio te, ringrazio zio
grazie.
Bob.
Grazie mille a voi.
E grazie a tutti da casa per averci seguito. Ricordate una cosa importantissima: mettete like al video che andrà presto pubblicato su YouTube e iscrivetevi al canale di Talk Mixer. Un abbraccio ragazzi, alla prossima puntata.
È stato un viaggio fantastico.
Buona serata.